benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Mashalem, Gesù gridò e la terra in pieno giorno si oscurò. Alla croce lui disse sì, con amore immenso al Padre suo obbedì.
Buongiorno fratelli, buongiorno, tante benedizioni e tanto amore da parte nostra. Dio vi benedica. Tutti vi inviano amore e preghiere. Fratelli, in questo giorno di preparazione per la Pasqua, che è domani, cosa vuole il Signore dirci? Ascoltiamo la sua voce, apriamo il cuore, mettiamo da parte tutte le preoccupazioni del mondo, i pesi sulle nostre spalle, mettiamo tutto da parte, veniamo a Gesù. E vorrei che ascoltiamo prima di tutto all'inizio un messaggio in audio e da parte di una preziosa sorella che vive in Germania, si chiama Maria, e lei ci ha inviato un audio dove ci ha raccontato tante cose personali, cose private, perché lei è venuta già in Sud America con il marito tempo fa, sono preziosi, li abbiamo conosciuti entrambi, e vorrebbe tornare e si sta preparando per questo progetto, quindi non mettiamo tutto il suo audio alla radio perché sono cose personali, però una parte vorrei che ascoltiamo insieme perché c'è tanto da pregare su quello che lei dice. Ascoltiamo questo messaggio da parte di Maria.
E vi posso dire, fratelli, che nell'ultimo anno per me è come sentirmi soffocata. Qui c'è un'aria, uno spirito di oppressione che io avverto in una maniera potente. A parte il fatto che tutto quello che sta succedendo si capisce sempre di più che il nemico veramente sta facendo di tutto per impiantare una mentalità completamente nuova e anticristiana. Le persone sono veramente dure di orecchie e non ascoltano, quindi non c'è nessuno o pochi, diciamo, è come dire, si sta polarizzando la situazione tra i pochi, pochissimi credenti e i non credenti, tra la verità e la menzogna. Quindi c'è una scissione così forte e così potente che poi chi sa chi è Gesù, chi sa la verità, chi sa che stiamo vivendo in un luogo, in un posto dove ci trascinano alla menzogna, alla perversione, adorare Mammona, cioè è proprio qualcosa di così forte e potente che io ormai, sia a livello spirituale che a livello fisico, perché io veramente adesso sto male proprio fisicamente, non riesco più a supportarlo. Per me è come un'oppressione, ecco, e non riesco più a tollerarla. Questa parte di mondo non è più adatta a chi vuole vivere veramente con i giusti valori e soprattutto in Cristo Gesù. Ma io devo continuare, io devo andare avanti, devo amare Dio con tutto il mio cuore, devo mettere le mani all'aratro e non guardarmi più indietro, che Dio possa veramente aiutarmi a muovere i passi, perché sto pregando con una semplice parola: Signore, non farmi camminare se Tu non sei con me. Signore, non farmi muovere se Tu non sei con me. E quindi per me è importante per ora la presenza di Dio nella mia vita, la sua guida, e soprattutto sapere che io tutto quello che faccio non viene dal mio cuore, ma viene semplicemente dalla sua volontà, qualunque essa sia. Però qua per me è diventato insostenibile. Sto cercando di portare avanti la parola di Dio con quelle persone che hanno un cuore per ascoltare, ma non mi sento più felice, serena, e non voglio cadere, perché poi si sta veramente così male che si rischia la depressione, perché non si riesce a vivere pienamente lo Spirito Santo, serenità. Quindi io vi ho mandato quest'audio sperando che possiate ascoltarlo e soprattutto possiate capire e pregare per questa mia situazione. Vi voglio bene, fratelli, e spero che un giorno possiamo rincontrarci. Un abbraccio, ciao.
Grazie Maria, Dio ti benedica. Sì, sappiamo che sì, c'è questa realtà in Europa, però sentirla come tu la descrivi e come la vivi è veramente scioccante. E voglio dire che Maria è una persona molto attiva che ama evangelizzare. Da quando l'abbiamo conosciuta quasi 10 anni fa, lei sempre evangelizza, quindi ha la gioia di Gesù nel cuore. Eppure vedi questa oppressione che lei sente, è così forte che non si può ignorare.
Dio ti benedica, Maria, gloria, gloria al Signore. Mi ricordo quando sei venuta con tuo marito, siete così belli e dolcissimi. Loro si chiamano Giuseppe e Maria.
Sì, è vero.
Sono molto dolci. Gloria, gloria al Signore. E lei sta programmando, sta pensando di venire da sola, per adesso, il primo colpo, con sua mamma, no?
No, con la suocera.
Con la suocera, sì, la mamma del marito. Che il marito non è ancora pronto nello spirito così, però lei dice, l'avete sentita, dice non ce la faccio più in Europa, perché sente lo spirito del Signore, e cioè la sposa di Cristo, i cristiani veri sentono nello spirito quello che succede. Giuseppe e Maria, quando fuggirono con Gesù in Egitto, sentivano che c'era qualcosa che non andava, e di serio. Mentre i falsi profeti nelle sinagoghe, chiese evangeliche, cattoliche, quello che erano, i farisei erano tutti contenti, felici, Erode regna, Erode in controllo, ha ucciso tutti i bambini di Betlemme, ma lui è il re, bisogna sottomettersi, dicono i falsi profeti, sottomettersi all'autorità, ma non quando sono indemoniati. Giuseppe e Maria non si sono sottomessi all'autorità, sono andati in Egitto. Non li combatti nella carne, però ti sposti e te ne vai. Matteo 10, 23, vi perseguite in un posto, fuggite in un altro. E poi ci sono i diavoletti, i falsi profeti oggi dietro i pulpiti. Noi non abbiamo paura. E no, a voi il diavolo non vi cerca perché siete già nella sua sacoccia. Gloria a Dio per Maria, Signore Gesù, benedicela, Signora. La sua citazione è abbastanza delicata, Signora. Signore, grazie che hai organizzato le cose, che la suocera va con lei, che la suocera la conosciamo, molto, molto, molto dolce.
Sì.
Una vera figlia di Dio.
Sì.
Ed lei c'ha due bambini, è importante che qualcuno va con lei ad assisterla. Che lei va a lavorare, due bambini, come fa? Ecco, la Signora provvede un piccolo aiuto, la suocera. Quindi pregate per questa famiglia, pregate. Preghiamo per tutte le famiglie in Europa, in Italia, che possano fare la volontà di Dio. Gli Erode sono già arrivati, ci sono già le guerre, ci sono già le streghe, gli stregoni, i posseduti, gli anticristi, sono già nei posti di controllo al governo, a Bruxelles, e loro non sono contenti, non dormono tranquilli se non hanno fatto morire qualcuno nelle loro guerre. Nel nome della democrazia, dicono, ma democrazia non ce n'è più. Non ce n'è più democrazia in Europa. Chiedi a Georgescu, che era in vantaggio in Romania, dove la democrazia che l'hanno tolto.
Non c'è.
Chiedi a Le Pen, che visto che era in vantaggio, è tirato fuori dalle discrepanze finanziarie di anni fa. C'hanno tutti i loro agenti segreti a cercare, a scartabellare, a trovare qualche inghippo, e gli ha dato 5 anni di prigione a Le Pen per una cosa che neanche lei ha fatto, una cosa del suo partito. Ma per anni hanno investigato Le Pen, anni, ci ho messo anni a trovare qualche inghippo. Nel nome della democrazia vogliono mandare i vostri figli a morire contro qualche posseduto indemoniato, qualche Zelensky, e a fare le guerre contro la Russia, che la Russia non gli interessa niente di fare le guerre. Perché la Russia ha invaso l'Ucraina. No, la Russia non ha invaso l'Ucraina, è stata la CIA, i nazisti che hanno invaso l'Ucraina con il loro colpo di Stato nel 2014, eccetera. L'ho ripetuto questo 1000 volte, e continuo a ripeterlo perché i zombie televisivi italiani, le televisioni zombificate in Italia non lo dicono queste cose. Allora, conclusione, Maria, Dio ti benedica il tuo viaggio a Sud America, speriamo che il Signore ti aiuta. Noi siamo con voi, per consigli, potete chiamarci quando volete, siamo sempre pronti ad aiutarvi. Sarebbe così bello avere qui un luogo per ricevere tutti, un grande casa per ricevere i fratelli che arrivano, eccetera. Purtroppo la nostra chiesa non è a quel livello. Abbiamo cercato nel passato di organizzare, c'era un gruppo di fratelli che sono arrivati, però poi cani e gatti si sono tutti divisi, ognuno per conto suo. Non hanno potuto lavorare insieme, sono tornati in Italia, è tutto morto lì. Liti contro liti, eccetera, eccetera, tra di loro e contro di noi, cioè era un disastro. Per cui non abbiamo più la fede di invitare. L'avevamo così assistiti, lavorato con loro, cercato di evangelizzare con loro, cercato tutto. Non c'è stato niente da fare. La mentalità è del cappuccino pronto e delle chiese dove ognuno mormora alla sua maniera. C'è il Vangelo di Matteo, di Giovanni, di Marco, poi c'è il Vangelo dei mormoratori. Ognuno la mormora alla sua maniera. E allora non siamo. Potete chiedere ad Angela, a me mi piange il cuore non poter mettere tutti questi fratelli insieme, i giovani che aiutano gli anziani, e fratelli che aiutano fratelli, sorelle che aiutano sorelle. Quello che sta facendo la suocera di Maria dovrebbero farlo tutti. Suocera di Maria parte con lei come se avesse 20 anni. La nostra benedizione è con voi, sorelle. Siete nella volontà di Dio. Il diavolo non può fermarvi. E la sua protezione su di voi viene moltiplicata per via dei bambini che avete. Comunque sono anni che il Signore ci dice che questo sarebbe avvenuto, no? Che l'Europa sarebbe diventata un inferno. E adesso siamo agli inizi. Adesso è ufficiale. Vi ricordate quando anni fa vi dicevo metteranno la Lega obbligatoria? Ho parlato con dei miei parenti e si sono messi a ridere. Lega obbligatoria, mi hanno detto. E adesso c'è. Adesso è ufficiale. Stanno lavorando in quella direzione. Quindi sono anni che il Signore ci avverte, non solo a noi, che in Europa scoppierà l'inferno. La von der Leyen ha annunciato quasi 1 trilione di miliardi, 800 mila miliardi, quasi 1 trilione di miliardi per armarsi contro la Russia. E i politici posseduti anticristo di Bruxelles sono con lei, tutte le sinistre. Il diavolo non ha potuto prendere il mondo col fascismo, adesso ci provoca con le sinistre. E sarà un altro buco nell'acqua. Ma i fratelli che camminano con la sposa di Cristo sono chiamati a cosa? Apocalisse 12,14, Angelina, andiamo con qualche scrittura. Cos'è che chiama Dio i fratelli di oggi?
Ma alla donna furono date le 2 ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Apocalisse 12, verso 14.
Qualche addormentato dirà, ma l'ho già sentita, questa scrittura la conosco. Perché me la leggi di nuovo? Perché tu sei disobbediente di nuovo. Perché tu non l'hai mai messa in pratica di nuovo. Guarda, in Isaia 2, 10, e anche Isaia 26, 20, vediamo questo messaggio per la Chiesa sposa che si rifugia nel deserto. Dio già lo preannunciava attraverso Isaia 800 prima di Cristo, Isaia 2:10.
Entra nella roccia e nasconditi nella polvere per sottrarti al terrore del Signore e allo splendore della sua maestà. Isaia 2 verso 10.
E anche 26:20.
Vai, o popolo mio, entra nelle tue camere, chiudi le tue porte dietro a te. Nasconditi per un istante finché sia passata l'indignazione. Isaia 26, verso 20.
Quindi quello che Dio diceva in Apocalisse 12, 14, la donna fugge nel deserto, già lo diceva Isaia, perché la parola di Dio è lo stesso. Non è che, come dico, falsi profeti del Vecchio Testamento non conta più, ma è pieno di profezie, cieco, ultra cieco. Come le profezie del Vecchio Testamento non contano più perché sono il Vecchio Testamento? Ci sono profezie del Vecchio Testamento che non sono ancora neanche adempiti. In Isaia 2, al 19, Isaia preannunciava anche la fine dei malvagi anticristo. Anticristo che sono adesso e quelli che verranno. Genesi 19 al 22.
Gli uomini entreranno nelle caverne delle rocce e negli antri della terra per sottrarsi al terrore del Signore e allo splendore della sua maestà, quando egli sorgerà per far tremare la terra.
Capite, ho capito, già i multinazionalisti, ho visto le foto, non so se le abbiamo qui su questo programma, il rifugio antiatomico.
No.
No, comunque stanno facendo rifugi antiatomici. Si vedono le foto di dentro anche. C'hanno intere stanze grandi, piene di vino, champagne. Oh. Sono così carnali questi qua. È così che loro dicono, noi possiamo sopravvivere anni qui. Sì, bravo. E quando esci cosa succede? E c'è il deserto atomico. E allora torni dentro. Noi così siamo ricchi. E... Avanti, Angela.
Verso 20. In quel giorno gli uomini getteranno ai topi e ai pipistrelli gli idoli d'argento e di oro che si erano fatti per adorarli.
Cioè le loro multiricchezze, dei multinazionalisti, ma c'è una categoria peggio di loro, che sono, Angela. Sono quelle chiese evangeliche che predicano il Vangelo di prosperità. sono come loro, sono come Billy Gates, sono come quella gente, i Soros, sono solamente che si fingono cristiani. Sto parlando dei predicatori imbroglioni e falsi profeti, ma anche quelli che li seguono, dice il Signore. 21.
Ed entreranno nelle fessure delle rocce e nei crepacci delle rupi per sottrarsi al terrore del Signore e allo splendore della sua maestà.
Già succede, eh? Già si stanno costruendo rifugi antiatomici nei crepacci, sotto le montagne, perché loro vogliono sopravvivere. Fanno saltare il mondo per aria perché loro vogliono potere, potere, soldi, soldi, eccetera. E loro si rifugiano sotto le montagne. Qua Isaia già diceva, si nasconderanno nel fessure della roccia, nei crepacci delle rupi, per sottrarsi al terrore del Signore. Qual è quello? Armageddon! Questi non devono preoccuparsi della guerra atomica che viene di sicuro, è più di una, ma del terrore del Signore per l'eternità. Avanti.
Quando Egli sorgerà per far tremare la terra. Smettete di confidarvi.
Sta parlando del terremoto il più grande terremoto mai esistito, e quello di Apocalisse capitolo 16 al sesto, alla sesta coppa numero 6, Apocalisse 16, Dio manda un terremoto così grande che distrugge mezzo pianeta. Avanti.
22. Smettete di confidarvi nell'uomo, nelle cui narici non c'è che un soffio. Infatti, quale importanza gli si potrebbe attribuire? Isaia 2, da 19 fino a 22.
Ok, questo naturalmente qui sta parlando, in Isaia 2, 19, sta parlando di quello che poi viene ripetuto nel Nuovo Testamento, nell'Apocalisse capitolo 6 al sesto sigillo. Vabbè, sesto sigillo ripete questo che Isaia sta dicendo. Tutta la parola di Dio collima perfettamente come un puzzle perfetto, ogni più piccolo millimetro al suo posto, tutti i nostri capelli sono contati, il Signore sa cosa sta facendo. Ogni sofferenza che avete, fratelli, ogni tribolazione, ogni difficoltà, ogni parente che vi maledice perché state seguendo Gesù, se il Signore lo permette, accettatelo come una benedizione di Dio per insegnarvi. Dice il Signore, ogni difficoltà che attraversate, ogni tribolazione che state passando, ogni persecuzione da parte dei parenti che dovrebbero amarvi, aiutarvi e benedire Dio. Dice il Signore, io lo permetto per uno scopo. Dice il Signore, non state attraversando nessuna difficoltà, nessun dolore, nessuna tribolazione che io non lo permetto. Perché vengono da Dio? No, vengono dal diavolo. Ma il Signore permette queste cose, così come ha permesso le persecuzioni contro Gesù, il suo imprigionamento, crocifissione, morte, e anche tutti i martiri prima di lui e dopo di lui. Se il Signore permette le nostre difficoltà, fratelli, accettiamo con gioia. Gioite quando vi perseguitano.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Io ti benedica Maria, ti amiamo tanto, tanto, tanto.
Amen, sì.
Ci siamo così contenti che siete venuti a trovarci, che voi siete stati una benedizione, siete stati una gioia. Si vedeva l'amore sincero, fratelli veri, nei vostri occhi. Il Signore vi benedica. Alleluia. Tanto amore per tutti voi, fratellini. Bene, vi aspettiamo per aiutarvi con consigli, tutto quello che potremo. Che a volte un consiglio vale più di una miniera d'oro. Un consiglio per evitare il diavolo, evitare di sprecare i pochi soldi che avete. Un consiglio su non andare qui, non andare là. Va bene, siamo qui per aiutarvi, fratelli. Abbiamo passato le difficoltà che voi attraversate, che voi state attraversando, le abbiamo attraversate noi stessi prima di voi. Per cui possiamo aiutarvi con gli sbagli che abbiamo fatto, così che non dovete ripeterli anche voi. Va bene, è importante che quando arrivate che non sprecate soldi nel progetto sbagliato. Va bene, noi vi consiglieremo su quello, dove non andare. Non vi diremo dove andate, no, ma dove non andare sì, perché c'è crimine, c'è, sono difficoltà. Vabbè, noi qui viviamo in una zona molto tranquilla, però nelle grandi città, caro mio, ci sono ladri, ladroni e tutti i colori. Le grandi città è dove tutti i topi sono nascosti, tutti gli scarafaggi, tutti i demoni, la maggioranza. Qui, gloria a Dio, siamo in campagna e vi consiglieremo anche voi, poi dovrete decidere voi ovviamente. Un abbraccio, un bacio Maria, baciami forte forte i bambini per cortesia, va bene? E tutta la famiglia naturalmente. Dio vi benedica, amen. Angela, a te.
Amen. Grazie, Signore. Continuiamo a pregare per voi. Andiamo alle notizie, Giuseppe.
Va
Studiamo
bene.
alcune notizie di questa settimana.
Va bene.
Iniziamo con il giornale NPR. Photos. Scientists trace a butterfly migration route that is millions of years old.
Dice un grande breakthrough, una notizia che scuote il mondo.
Ah, sì?
Il titolo dice: scienziati hanno rintracciato la via per la migrazione di milioni di anni fa delle farfalle.
Delle farfalle.
Sì.
Ma mi piacciono le farfalle,
Capito?
però.
Questa è gente che non sa più dove mettere i diplomi, che
Ecco.
studiate in tutte le università, che hanno salari da capogiro. E cosa fanno? Hanno scoperto il tragitto delle farfalle di milioni di anni fa. Ti
Oh wow, grande scoperta questa. E a cosa mi aiuta?
aiuta a diventare più cretino di prima. Cioè, perlomeno a me.
Ai,
Cioè,
ai, ai.
questo dove va il mondo? Questi qui sono i cervelloni, sono quelli che usano i loro diplomi universitari per costruire bombe chimiche.
Oh.
Mentre le nazioni attualmente si insultano a vicenda, minacciano di distruggersi a vicenda, con le loro bombe atomiche che amano così tanto, minaccia di distruggere il nemico, ma il nemico ha distrutto mezzo mondo. E il nemico cosa fa? Distrugge te, no? Come sono furbi questa gente. Gli scienziati intelligentoni, ecco, mentre tutto questo avviene, cosa fanno loro? Studiano le farfalle della preistoria. Come questo mi aiuterà nella mia vita, i miei problemi con mia moglie, specialmente i suoi con me, i miei problemi al lavoro, con la famiglia, con le finanze che non ci sono, le tasse che sì, quelle ci sono sempre. Come mi aiuterà? Finalmente abbiamo scoperto in che direzione volavano le farfalle per migrare.
No, ti dico, a me piacciono tanto le farfalle, sono
Ma
bellissime e quando le guardo penso sempre alla bellezza di Gesù, di Dio, perché è Lui che le ha create, ma lasciale in pace.
cosa facciamo? Ridiamo o piangiamo?
Non lo so.
Andiamo avanti per cortesia. Qui, avanti con questa gente diplomata. Cos'è la prossima cattiva notizia? Fratelli, li togliamo di mezzo le cattive notizie di corsa.
BBC. German palliative care doctor charged with murder of 15 patients.
Allora, dice, un dottore tedesco è stato imputato di aver ucciso 15 pazienti. Cioè, aveva 15 pazienti, però c'era uno che non aveva pazienza,
Il dottore.
il dottore.
Ai, ai, ai.
Si è capito? Dice, beh, guarda, risolvi il tuo problema, guarda, li risolvo una volta per te, per sempre, ti faccio morire e vedrai che non ti lamenti più.
Che orrore.
Questo. Cioè, la mia domanda è, perché c'è John che ha preso il microfono, scusate fratelli,
Palliative
quando John prende il microfono bisogna prestare attenzione.
medicine means it's a medicine that only takes care of the symptoms. It doesn't actually take care of the sickness.
Palliative vuol dire un dottore palliative vuol dire uno che solo dà sollievo. per aiutare con i sintomi, ma non tratta la malattia.
Allora, perché il titolo dice German Palliative Doctor, dice il titolo.
Exactly.
It only gives relief.
Lui mi sta informando cos'è palliativo.
Yeah.
Non è uno che impallidisce.
No.
Dice, vuol dire un dottore che si prende cura non della malattia, ma dei sintomi.
Exactly.
And quindi bene like... che ti vada, perdi il sintomo, non la malattia. Yeah. Grazie, John. Grazie, John. Vedo che stai imparando molte cose alla tua università.
Yeah.
Ottimo. Insomma, la mia domanda è, questi cervelloni universitari, che queste grandi università che diplomano questi, come li chiamiamo, pazzoidi? Li chiamiamo psicotici? Ma chiamali come ti pare. Ma queste università, queste non capiscono, non discernono proprio niente. Come possono dare diplomi a questi squilibrati?
Vero.
Ma come? C'hai uno che va in giro a ammazzare la gente, l'hai avuto lì per anni e non hai potuto discernere che questo qui è un pazzo da legare? Ma insomma, non dico avere discernimento, che è uno dei doni di Dio, ma puoi prendere qualsiasi poliziotto, vai per la strada, ferma un poliziotto. Sai che un poliziotto non può fare poliziotto se non sviluppa più presto discernimento?
Sì.
E deve capire se uno gli sta per sparare o no. Il poliziotto adesso, vabbè che la polizia, non, diciamo, i giudici non li sostengono, per cui i polizia un po' in tutto il mondo sono scoraggiati, perché ci sono questi giudici lì impoltronati che tu rischi la vita per arrestare uno, poi ti va bene se non arrestano te il poliziotto. Perché dice, sei stato un po' troppo violento, sai. E tu arresti uno che magari ha rischiato la vita per prenderlo, senza sparargli, perché non è educato, dice il giudice, non è educato a sparare. E il poliziotto rischia la vita, porta il criminale, e il giudice dice, l'indomani lo lascia andare libero. Per via della legge 1299 rotti, dice che, insomma, è così la storia. Ma io l'ho preso con le mani nel sacco. Sì. Ma è saltato addosso alla donna. Sì. Gli avevo rubato la borsa. Sì. L'ha presa a schiaffoni. Sì, è libero. Perché la legge 1000-2000 così dice che dobbiamo, eccetera, avere così riguardo. Anche i criminali assassini, quelli che violentano i bambini, cioè anche loro hanno i loro diritti. Ma nessuno gliele vuole togliere i diritti, ma qui state togliendo i diritti alla gente normale. Va bene, io voglio dire, basta che vanno da un poliziotto qualsiasi, il poliziotto non può continuare a fare poliziotto se non sviluppa un minimo di discernimento. Hai visto quando la polizia ti ferma? Ti guarda, è come se ti facesse un attacco. È come se ti facesse, cioè, a raggi X. Ti guarda e ti ha già squadrato. È che la legge non glielo permette, ma tanta gente viene per arrestarla solamente per l'apparenza. Va bene. E questo che Bukele, presidente dell'El Salvador, ha fatto. È andato perché El Salvador è il luogo più pericoloso del mondo. Omicidi a destra e a sinistra. Tu aprivi la finestra e nessuno sparava, la gente dice, oh, strano, oggi nessuno spara. E hanno eletto Bukele pochi anni fa e ha cominciato ad arrestare a destra e a sinistra. Non c'era giudice che diceva mai i loro diritti. Bukele dice, io difendo i diritti della gente onesta, degli innocenti. Dice, e i diritti di quelli là che questi uccidono? E sai come facevano? Andavano per le strade e arrestavano tutti quelli che avevano tatuaggi, ma non dico il tatuaggio della nonna qui o il cuoricino là, tatuaggi di teschi, di svastiche naziste, di uno che taglia il collo a un altro, cioè questo tipo di tatuaggi. Li arrestavano e poi gira rigira, erano colpevoli. Basta che guardavano i tatuaggi. Quindi, fratelli, che vi mettete i tatuaggi, riflettete. E adesso El Salvador è la nazione più tranquilla del mondo. Puoi lasciare le porte aperte, le finestre aperte, nessuno tocca niente, se no viene Bukele.
Wow.
Adesso persino Trump sta mandando i criminali peggiori in El Salvador.
Ah sì?
Sì. E i soliti giudici adesso vogliono fermarla. La Corte Suprema americana ieri sul giornale dice la Corte Suprema sta bloccando Trump dal mandare gente in El Salvador, eccetera.
Per quello che ho sentito io, se vuole deportare i criminali Trump e le loro nazioni non lo vorranno ricevere indietro, allora quelli li manda in El Salvador.
Esattamente così. Esattamente così, perché le nazioni dove questi criminali vengono non li vogliono più indietro. No, non li vogliamo! Sciatre in America lì, meglio che rubano lì e uccidono lì che non qua. Mm-hmm. Sai cosa ha fatto Maduro? Maduro del Venezuela? Ha aperto le carceri lasciando andare fuori tutti i criminali, sono tutti in America sono andati. Mm-hmm. Tutti in America sono andati i criminali, mm-hmm. perché lì si può rubare meglio. In Perù stesso problema. Perù, ho sentito delle interviste di Perù. I peruviani andavano lì davanti alla porta dei ricchi, delle persone benestanti, mettevano una bomba, facevano saltare a parere la porta e poi gli mettevano un biglietto e dicevano o ci date 100.000 dollari o vi facciamo la pelle. I peruviani nelle strade a manifestare, piangere, cosa facciamo con questi? Quindi cioè ormai la prossima emergenza mondiale sarà il crimine, dappertutto, mica solo qui in Sud America, in Europa, dappertutto. Naturalmente paese che vai, stile che trovi. In Europa sarà uno stile diverso. Dimmi cosa.
It's true, the statistics of the countries in the Western Hemisphere, when Bukele, he said they were one of the worst countries in the Western Hemisphere for like homicide.
È vero, dice John, che le statistiche mostrano che Bukele, la sua nazione era una delle peggiori nell'Occidente.
And he said from being one of the most dangerous it went to being the safest in the Western Hemisphere.
E dall'essere una delle più pericolose nazioni è diventata una delle più sicure.
And he was talking to some European leaders or something.
E parlando con dei leader europei.
And he said these are your statistics, they're not mine.
Ha detto queste sono le vostre statistiche, non le mie.
Because they were complaining, oh you're not according to human rights.
Perché quelli si lamentavano dall'Europa, ma tu non mantieni i diritti umani, eccetera.
Diritti umani cioè che non favoriva i criminali.
Sì.
Exactly. Sì. So he said things have to be done the way they need to be done.
Lui ha detto devo fare quello che devo fare.
He said you guys come here and tell me how to run the country the way you guys run it in Europe.
Bukele ha detto voi venite qua volete dirmi come guidare la mia nazione al modo come lo fate voi in Europa.
He said maybe it works in your country but here it doesn't
forse
work.
Forse nella vostra nazione funziona però da me qui no.
No, non funziona.
Guarda. Ma non funziona.
It doesn't. But he was just trying to say maybe it works there but it doesn't work here. I mean there are different like systems.
Yeah.
Guarda, la Bibbia era molto semplice. La Bibbia diceva occhio per occhio, dente per dente. Dice, ma è arrivato Gesù? No, non è arrivato Gesù. Chi ti ha detto che è arrivato Gesù? Se questi qui Gesù non lo vogliono. Primo Timoteo 1,9 dice la legge è fatta per i peccatori. Ma no, io c'ho Gesù. No, tu non hai Gesù.
Allora cammina in Gesù se hai Gesù.
Sì, non hai Gesù se stai camminando nel nome del diavolo.
Sì.
Nel Vecchio Testamento c'è la legge che diceva quando uno premediati di fare del male a una persona, tu farai al colpevole quello che programmava di fare all'innocente. E allora tu farai occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede. In Israele, nei tempi che la legge veniva seguita, non c'era crimine. Non c'era crimine. Adesso invece Ruben dice, ma tanto sai, c'è l'amnistia, le carceri sono piene. Non hanno soldi per costruire, ci vorrebbe più carcere che... Va bene. Non, tu credi che vai in cielo a mettere bombe davanti alla casa di uno, poi se mi dai 100.000 dollari ti uccido. Credi andare in cielo a fare queste cose qui? Guarda, non solo non ci entra, ma l'inferno è molto caldo che ti aspetta. Questi qui, a forza di difendere i criminali, non dico di imprigionare gli innocenti, certo, assicurati che è criminale. Infatti Dio diceva nella Bibbia, i giudici faranno una onesta e giusta investigazione. E se le cose stanno così, tu farai al colpevole quello che programmava di fare all'altro. Programmava di rubarlo e lui gli ha rubato, non può più restituirlo perché ha speso i soldi. Andava a lavorare per la vittima. E quello che dice, ma quella è schiavitù. Ma quella è schiavitù, scusa? Ma scusa, io lavoro 8 ore al giorno a raccogliere pomodori, tu lo fai anche. Io lavoro 8 ore al giorno fra il mio lavoro, non so, a ammazzare le strade, tu vai a pulire le strade 8 ore al giorno. Quanto? 30 anni, 20 anni, fino a che hai pagato il debito. Non ci sarebbe più crimine, ma siccome i criminali politici vogliono il voto dei criminali normali, ed è così, è un circolo vizioso che non si può uscire.
Amen. Grazie, Signore. Vado al prossimo?
Andiamo.
Questo è il canale Times New World. Solidarity without soldiers. Poland and Croatia close the door on troop deployments. Warn on escalation risk.
Allora, qui questo canale televisivo parla, c'è anche la foto qui, la foto è messa sulla radio, no?
Sì.
Ecco, dice Polonia e Croazia chiudono la porta al dispiegamento di truppe in Ucraina. Quindi mi dispiace per la van der Leyen, per i guerrafondai. E dice no, dalla Polonia e dalla Croazia soldati noi non ve ne diamo. Loro chiudono la porta, dice. Grazie al Signore, dico io, c'è qualcuno che diverge dalla mentalità dei guerrafondai di Bruxelles. E quali sono questi? Questi sono al momento attivamente, sono Croazia, Polonia, Ungheria e anche la Slovacchia. Sembrano per ora essere i meno guerrafondai che non ne vogliono sapere di andare a morire in Ucraina per difendere i nazisti. Uh-huh. I nazisti che hanno fatto colpo di Stato a Kiev. Quindi questa è un'ottima informazione per i fratelli in Europa. Queste sono 4 nazioni che dissentono da Bruxelles. E ufficialmente.
Perché è un'ottima informazione?
Beh, insomma, ci sono dei fratelli che vogliono rimanere in Europa, sì. E si chiedono quali sono le nazioni meno guerrafondaie. Qui ce ne sono 4.
Ah, ok. Ok, in quel senso sì. Ma queste 4 non seguiranno l'anticristo?
Quale? Croazia, Polonia, Ungheria, Slovacchia? No, Slovacchia. Questi non saranno parte dei 10, no.
Però lì ha... Ok, ho una domanda su questo, magari dopo. Su quelli che non fanno parte delle 10. Ho una domanda da parte di Aldo. Ti chiedo dopo.
Ok. Allora, lasciamo così per
sì,
adesso?
Sì, sì, poi più avanti ti
Quindi
chiedo.
Queste sono 4 nazioni, fratelli, se qualcuno ci vuole che preferisce rimanere in Europa, io ho preferito uscire. E infatti ringrazio il Signore in continuazione per questo. Angela, avanti, che altro c'hai?
E andiamo al AP News. China's Xi Jinping arrives in Cambodia to wrap up 3-nation Southeast Asia tour.
Ok, poi ci sono altri giornali, va bene, però traduzione, il leader cinese Xi Jinping arriva in Cambogia in una meeting, in una riunione di 3 nazioni del sud-est Asia. Quindi Xi Jinping sta girando di nazione in nazione, si sono molto attivi i capi di Stato ultimamente. Abbiamo la Meloni in America adesso, credo che sia ancora lì, che sta parlando con Trump, mentre la van der Leyen gli sta venendo l'ulcera perché dice quello è il mio posto,
oh.
Dove invitare me, io sono la più bella del paese, no? Dice specchio delle mie brami, chi è la più capra del reame? Ma sei tu. E che ci fa Meloni lì a prendersi la gloria? Ed è, qui vediamo che anche in Asia c'è Xi Jinping che si sta girando tutte le piccole nazioni per farle diventare satellite della Cina, no?
Uh-huh, sì, sì, sì.
Fare una specie di patto di Varsavia cinese. Ormai è una corsa tra i potenti. Chi sono i potenti, Angela, nel mondo? America, Unione Europea, Russia e Cina, questi sono i potenti. Naturalmente ci sono 2 miliardi di islamici, però sono così divisi e si fanno la guerra tra di loro, capito, che praticamente non hanno nessun potere, insomma. Non sono un blocco. E allora questi blocchi, America, Europa, Russia e Cina, si contendono le nazioni, le pedine, le nazioni piedine più piccole sulla scacchiera mondiale, se le contendono. Chi offre di più Cioè, siamo all'asta, chi ci paga di più, noi andiamo. Cioè, nelle guerre commerciali che vengono, e allora ogni blocco, ogni potente sta cercando di accerchiarsi con le sue piedine, dicevo. Si stanno preparando alle guerre belliche che vengono, sanno che vengono guerre e cercano di farsi più amici possibili,
mm-hmm. più alleati,
fanno
sì.
contratti, questo, mm-hmm. quell'altro. A posto, Angela?
Sì, sì, va bene.
Come vedi, sto andando veloce.
E vado a un messaggio da parte
di... contenta.
Grazie.
Allora, dimmelo che sei
contenta. Sono
contenta,
grazie. Continua così. Vado a un messaggio da parte di Margherita, che ci invia una cosa interessante che sta succedendo in Italia. Buongiorno, fratelli, benedizioni.
Buongiorno, Margherita, benedizioni anche a te. Andiamo.
Volevo riportarvi questo problema molto comune fra tante persone. Ora è capitato anche a me.
Che è successo?
La società italiana Gruppo Hera, di forniture luce, gas, pattume, acqua, fa recapitare alla gente telematicamente le bollette che appaiono dal nulla, da diversi mesi indietro.
Hai capito come gioca il tregate? Appare una bolletta di mesi indietro.
Dicendo che ci sono queste vecchie scadenze da saldare. Naturalmente le persone già sfinite dai pagamenti attuali, pesanti come un macigno al collo,
macigno,
si mette le mani nei capelli chiedendosi da dove mai spuntano queste altre vecchie bollette che nessuno mai ha avuto recapitate per posta a casa, come funziona normalmente. È anche impossibile che un fornitore irremovibile, anche nei confronti dei impossibilitati economicamente, avesse mai dato del tempo oltre i 4 mesi per concludere i pagamenti.
Cioè, in altre parole, stanno avvenendo cose strane.
Arriva subito la chiusura delle forniture se non paghi in 4 mesi. Quindi non è possibile che spuntino dal punto in bianco le bollette scadute da oltre 6-8 mesi.
Quindi qui gatta ci cova, dovete investigare piano e tirare fuori i soldi, avete capito?
Bollette ancora da pagare. Dunque, fratelli, mi chiedo, siccome stiamo vivendo nell'ultimo tempo particolarmente duro, sarà questo sistema computerizzato, telematico, che guidato da qualcuno sta dando i numeri? Grazie, fratelli, pace e bene, un abbraccio. Cioè, queste bollette vengono proprio dalla società Hera, non è qualcuno che sta giocando, che sta imitando, falsificando le bollette. È proprio la società che il computer sbaglia, non sappiamo come mai, e invia queste bollette
sì,
che devono essere pagate.
O lo fanno sbagliare.
Non
poi
sappiamo.
Se uno si impunta e ha la bolletta passata, debitamente pagata...
Ecco.
Per loro non ci vuole niente a dire, oh no, problema del computer, chiediamo scusa, ciao,
certo,
arrivederci.
Malfunzionamento.
Però c'è quelli che pagano.
Sì.
Cioè, io conosco la storia vera di un grande negozio di affari, era una grande ferramenta questa qui, era, che c'era un conto da pagare e c'erano... Insomma, è saltato fuori che erano 5 potenziali che potevano essere quelli che non avevano pagato questo. C'era qualcosa che non è stato pagato. E c'erano 5 potenziali che potevano essere colpevoli, insomma. E lui non sapeva quale dei 5 mandare il conto. Allora cosa ha fatto? Storia vera. Ha preso il conto e l'ha mandato tutte e 5. Allora, uno non l'ha pagato, 4 sì. Il conto era uno, però in 4 non pagato. Cioè ci sono i festacchiotti che arrivano alle bollette col timbro della casa, eccetera, e pagano. Mm-hmm. Non vanno a scartabellare, ma questo conto è pagato o no? Mm-hmm. E allora cosa dovete fare? Dovete fare come facciamo noi, vero Angela? O dovremmo fare, spero che...
Sì.
Ok, perché a volte non ha funzionato bene.
Cosa?
Noi abbiamo una regola qui che quando compriamo qualcosa, qualunque cosa,
paghiamo bollette,
stiamo molto attenti a tenere la ricevuta.
Un paio
di scarpe, un paio di pantaloni, un elettrodomestico, qualunque cosa.
Mm-hmm.
Siamo molto organizzati a tenere queste ricevute, di maniera che diciamo, senti, 7 mesi fa abbiamo comprato questo e garanzia di un anno, dov'è la bolletta?
Sì, vero.
Perché se vai indietro con la garanzia, però non c'hai la ricevuta, ti dico, oh,
hai perso, sì.
No, qui c'è la scusa perfetta, lei non ce l'ha ricevuta, si attacca al tram.
Sì, sì.
Dimmi.
You know Ravi Zacharia?
Sì.
Sai Ravi Zacharia, il predicatore?
He and his friend were talking.
Lui parlava con suo amico.
And he said, you know, the Americans are really naive people.
E Ravi ha detto, sai, gli americani sono naivi.
And ma no, said, aspetta, si dice fessacchiotti, si dice incompetenti,
sì.
Naive.
Anyway, so he said, look, I'll show you. And the guy said, no, they aren't. So he said, I'll show you. He said, I'm going to say that I'm collecting money for, and I won't tell them what it's for.
E ti dimostro come. Dirò agli americani che io, predicatore, sto raccogliendo i soldi.
No, just as a person.
Come persona, non come predicatore. Che lui vuole raccogliere soldi per qualcosa, ma non lo dirò, non dirò per cosa.
And so he said he started doing it, and he collected,
e Ravi Zacharia ha iniziato a raccogliere fondi.
And he said he collected over $100,000 or $200,000.
E ha raccolto più di 100 o 200 mila dollari.
Without saying it, and they had to stop because it was cheating.
Senza dire alle persone per cosa. And he said, sono dovuti fermare tutto perché non voleva continuare.
So they ended up giving it to the Red Cross.
E alla fine ha donato questi soldi alla Croce Rossa.
But these people just give money for no good reason. They just, I better give.
Ma praticamente ha dimostrato che la gente è ingenua, dà soldi solo perché qualcuno chiede.
Allora, usare saggezza, fratelli, perché i criminali non sono solamente quelli in prigione, ma ci sono anche a piede libero, e non sono solamente i criminali da due soldi, ma ci sono criminali come questo dottore che abbiamo letto che ha fatto morire 15 persone.
Mm-hmm.
Va bene, e anche gente con la cravatta, con la bella giacchetta elegante, col bel diploma, i criminali può essere chiunque.
Quindi il punto è di tenere le bollette delle cose che pagate, della luce, acqua, gas o le cose che comprate, finché sapete che proprio non avete più bisogno, ma può durare anche un anno o di più.
Sì, 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 tanto. E organizzarli in base alla data, che dice, guarda, se c'è 6 mesi fa, devo andare a ritrarre, eccolo qui, 6 mesi fa. Ma mi pare un anno fa, 2 anni fa, vai 2 anni fa. Insomma, cercate di essere fedeli, fratelli, con i soldi del Signore.
Perché, come dice Margherita, o qualcuno sta giocando con le persone, o a volte anche i computer fanno sbagli.
Io non ci credo che i computer vengono programmati, è la persona che li programma che ha sbagliato. Ma certi sbagli, come nel negozio ho notato, che quando la cassiera spesso e volentieri sbaglia col resto, è sempre a favore di loro.
Ah,
no, 9 volte su 10.
Mm-hmm.
Non sempre, ma di solito lo sbaglio è di là.
Mm-hmm.
Va bene, a posto Angela?
Sì, basta, grazie. Così. Sì. Prossimo andiamo a un video che trovate anche sulla pagina radio.
Ecco, voltiamo pagina, andiamo, sì.
Il titolo dice It's over, von der Leyen's stark warning on Europe's future and West's debacle.
Ok, il titolo è West is over, l'Occidente è finito. Allora dice von der Leyen, duro avvertimento che riguardo al futuro dell'Europa e sul crollo dell'Occidente.
Mm-hmm.
Insomma, adesso, fratelli, si trovano questa notizia in giro, che quando lo dicevamo noi questo, ci prendevano per fanatici, che l'Occidente non è a termine, non può durare molto. Qui l'Occidente ha giocato d'azzardo, dice... Puntiamo per eliminare Putin e la Russia. Hanno perso. Infatti quello che adesso dicono Macron, l'Inghilterra, andiamo avanti a armare l'Ucraina, e solamente lo dicono per orgoglio e per superbia, perché non possono dire siamo falsari, imbroglioni, falliti, abbiamo sbagliato tutto. E allora fanno finta di difendere l'Ucraina. L'Ucraina ha perso su tutti i fronti. E se non si sbrigano ad arrendersi, Putin si prenderà anche Odessa. Cos'è Odessa? Chi lo sa cos'è Odessa in Ucraina? Odessa è l'unico porto dell'Ucraina. Se Putin si prende Odessa, l'Ucraina muore come diciamo, commercio. Diventa una di quelle nazioni, come l'Ungheria, che commercialmente non è che non ha lo sbocco sul mare, per cui è un disastro. Va bene? Insomma, quando noi dicevamo questo ci prendevano per pazzi, ma adesso le scritte sono sui muri, su internet, e ne parlano come la cosa più logica. L'Occidente è finito. Quando lo dicevamo noi tanti anni fa, la gente si metteva a ridere, ah, figurati, Inghilterra, Germania, la Francia, sono finiti, ha vinto la Russia. Il che va con le profezie. Guarda, ha messo questa foto sulla radio?
Sì.
Ecco, qui c'è, ho trovato una bellissima foto, qui c'è una donna con una mano alzata. E cosa dice Angelina, il titolo?
Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci.
Capito? È una famosa citazione che dice: quando un'idea nuova spunta, ti ridono. Poi se tu continui ti prendono per pazzo. Uh-huh. E poi ti combattono fortemente e alla fine ammettono che è la cosa più logica e più intelligente da fare. Guarda, praticamente questo crollo dell'Occidente cosa vuol dire? Vuol dire che l'era di Magog si avvicina sempre più velocemente. Perché questo sia possibile, l'Occidente deve avere la forza, l'Occidente per forza deve crollare. Perché Magog prenda potere nel mondo, l'Occidente deve crollare. L'America di Trump se n'è andata dallo schieramento occidentale, però Bruxelles fa finta di non accorgersene. Bruxelles non si è ancora accorta che l'America se n'è andata, almeno per 4 anni, non c'è più. Ma Bruxelles fa finta che non lo vede questo, lo vede, altro che se non lo vede, però fa finta che va tutto bene. È come una donna o un uomo abbandonato in una relazione che fa finta che va tutto bene. Cioè, come se non fosse successo nulla, questo è Bruxelles. Continuano questi burocratici di Bruxelles, come dei drogati senza soldi che comprano la droga a credito. Non possono fare a meno della droga. Mm-hmm. La droga per loro è il potere. Mm-hmm. Cioè, l'America di Trump ha mollato l'Europa, e almeno per i prossimi 4 anni, poi vedremo chi vincerà in America, se tornerà uno come Biden o peggio. Comunque per adesso c'è lui per 4 anni. Preghiamo per la sua salute e protezione. Cioè, l'America ha mollato l'Europa e l'America ha accusato l'Europa di essere egoista, super controllo, e ora l'Europa sta cercando nuovi sponsor, cioè nuovi padroni. Perché quando sono venuti qua, il vicepresidente americano ha accusato l'Europa di egoismo, che non lascia la libertà, che controlla i telefonini, che controlla quello che scrivi sui telefoni, che in America apparentemente hanno un pochettino più di libertà su quello. Mm-hmm. Questo era il vicepresidente Vance, che ha rimproverato tutto Bruxelles, tutta l'Europa, Parigi, insomma si sono offesi tutti. Cioè, ovviamente diciamo che adesso l'Europa sta adocchiando un nuovo padrone, un nuovo sponsor, visto che l'America non c'è più per i prossimi anni almeno. E cos'è che sta guardando? Che direzione guarda? Verso la Cina. Però le profezie ci dicono che, nonostante l'Europa guarda verso la Cina, cosa dicono le profezie? Dicono che alla fine sarà la Russia che guiderà l'Europa. Adesso non sembra, perché stanno facendo la guerra. Però basta che si presenti la dovuta convenienza, la dovuta opportunità, l'Europa andrà col vento. Importante per loro il potere, i soldi. Quindi i giochi cambieranno le pedine. Gli Zelensky, le van der Leyen e compagni spariranno e vi sarà una nuova squadra. Non sarà prestissimo, ma la Russia è la direzione in cui l'Europa dovrà andare, lo dicono le profezie. E la Cina non, sì, c'ha tutto il potere diciamo finanziario, commerciale, però la direzione politica è la Russia. Allora, sotto il nazismo, l'Occidente contribuiva, finanziava, anche armava, i sovietici. A quel tempo all'Europa conveniva sostenere la Russia, Seconda Guerra Mondiale, perché tra due mali Hitler era il peggiore, e allora aiutavano l'altro nemico numero due secondario, cioè Stalin, Seconda Guerra Mondiale. Però quando il vento della convenienza è cambiato, ecco che adesso sono quasi tutti contro la Russia. Perché? Perché la Russia non ha voluto sottomettersi, e allora la Russia era l'ostacolo all'egemonismo occidentale nel mondo. L'Occidente non riesce, guidato dall'America fino a ieri, non è riuscito a conquistare il mondo per via della Russia. Prima l'impero sovietico, poi e poi c'è la parentesi della Russia di Yeltsin, che era debole, Gorbachev, debolissimo. Ma adesso è arrivato questo qua, questo colonnello da KGB, Putin, e lui sta mettendo la Russia in piedi. Ma alla fine sarà l'America che, io dico, torneranno quelli come Biden, che non appena torneranno al potere cercheranno di unirsi all'Europa, ma a quel tempo l'Europa si schiererà con la Russia, perché la politica fa così, ma morte tua, vita mea.
No.
Questo è quello che le profezie ci dicono succederà. Sembra così? Non sembra così. E l'apparenza non è l'apparenza, è tutto il contrario. Però questo vi dico, questo, quello che le profezie dicono, va bene? L'Europa si unirà alla Russia. Infatti già diverse nazioni, la Slovacchia, l'Ungheria, abbiamo visto nelle notizie, la Croazia, la Polonia, hanno già detto che non vogliono fare guerra contro la Russia.
Mm-hmm.
A chiacchiere sì, la Polonia parla sempre contro la Russia,
sì, sì.
Ma ha detto soldati non ne mandiamo noi. Cioè, hanno visto che è successo in Ucraina e dice chi la vince questa qua? La Russia non sta neanche spingendo tanto. Non sta spingendo tanto, come Zelensky che vanno per le strade con camioncini, rapiscono le persone e le mandano al fronte. Questo mm-hmm. succede in Ucraina. È così che ragionano i nazisti come Zelensky.
E quale, allora, in base alle profezie, qual è il prossimo passo che deve succedere?
Il prossimo passo avverrà che presto vedremo 10 potenti nazioni. Non sarà oggi, non sarà domani, ma presto vengono. 10 potenti nazioni. Ci saranno ancora guerre in Europa, contro la Russia, specialmente quando spunta l'anticristo. E queste 10 nazioni europee si butteranno ai piedi dell'anticristo Gog, lo sceglieranno come loro capo. Quindi prepariamoci a vedere che 10 potenti nazioni europee, andiamo a Apocalisse 17, si uniranno e chiederanno a Gog, che diventerà, sarà l'anticristo, di essere loro capo. Vai di lì, versetti Apocalisse 17, 12 a 13, dice questo.
Le 10 corna che hai viste sono 10 re. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. Apocalisse 17, versi 12 e 13. Questo l'abbiamo studiato anche nel corso biblico per sapere esattamente il tempo, quando succederà e quali sono queste 10 nazioni, che poi la Bibbia non è che menziona il nome delle 10 nazioni, ma menziona da dove spuntano, da dove vengono geograficamente, che è molto facile capire allora. Quindi Apocalisse 17, versi 12 a 13.
Apocalisse 17, vediamo 10 corna che dice la Bibbia, sono 10 re, 10 corna, sono 10 re, hanno lo stesso pensiero, pensiero unico lo vediamo oggi, in Europa, perché le corna sono in Daniele 7, sono sulla testa dell'impero romano. Questa è una cosa che tutti gli studiosi biblici sono d'accordo, questo non è controverso. E dice, Apocalisse 17,13, danno la loro potenza e autorità alla bestia. Qui che la bestia, l'anticristo, prende potere nel mondo, perché queste 10 nazioni europee lo sostengono. All'anticristo, alla Russia, non all'America. Apocalisse 19, e questo
sì.
Succederà, e faranno guerra contro il Signore. Apocalisse 19, 19, faranno guerra contro il Signore.
E vidi la bestia e i re della terra e i loro eserciti radunati per far guerra a colui che era sul cavallo e al suo esercito. Apocalisse 19:19.
Capito? Quindi sono queste 10 nazioni, non sono magnanimi, positivi, sono anticristo, sono del diavolo, faranno guerra contro a colui che è sul cavallo, che è Gesù. In Apocalisse 19:11 Gesù viene a fare guerra, la guerra di Armageddon. Apocalisse 17:14, andiamo lì.
Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Apocalisse 17:14.
E questa è la sposa di Cristo. Quindi chi seguirà Gesù nella battaglia di Armageddon? Tutte le chiese, Laodicea, Sardi, Filadelfia? No, solamente la sposa di Cristo. Dove lo dice? Perché dice che sono i chiamati, gli eletti, i fedeli. E allora se vuoi cavalcare dietro Gesù, dobbiamo essere fedeli. E non scaldare panche e basta. E questi qua, per grazia di Dio, saremo noi, se Dio vuole, se saremo fedeli.
Amen.
Per lo meno quelli di noi reputati degni di cavalcare a seguito di Gesù, come è scritto, gli eserciti del cielo che lo seguono. E saranno rivestiti, come dice la scrittura, rivestiti di lino fino, bianco e puro. E va bene. E allora laviamo le nostre vesti, fratelli. Cerchiamo che non sia un'imitazione, che il lavaggio non sia un'imitazione del maligno, che la falsa grazia, dei suoi falsi profeti, ma nelle vere opere dell'agnello, come è scritto in Apocalisse 19, 7 e 8.
Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Apocalisse 19, versi 7 e 8.
E cos'è che sta facendo il diavolo attualmente nelle chiese? Sta dicendo che le opere non sono importanti. Le opere in Cristo, i comandamenti del Vangelo non sono importanti, perché adesso c'è il Vangelo del diavolo che si chiama la supergrazia. Cos'è la supergrazia? Non fai niente per Gesù, però c'è la grazia. E questa è una bugia satanica, perché la parola dice le opere in Cristo rappresenta il vestito bianco. Mm-hmm. E se non hai opere in Cristo, non hai il vestito bianco, non sei la sposa di Cristo, mm-hmm, ma sei una piccola pedina ingannata da falsi profeti. Allora, fratelli, occhi su Gesù, occhi sui suoi comandamenti, incoraggiamoci gli uni gli altri con queste parole. Angelina,
amen.
A te.
Amen, amen. Grazie Gesù. Torniamo alle 10 nazioni che seguono l'anticristo. Una domanda da parte di Aldo. Cari fratelli e sorelle, che Dio Padre nostro vi benedica fino alla fine dei tempi.
E anche a te, gloria a Dio, Aldo.
Per cortesia, ho bisogno di sapere dal fratello Giuseppe, se possibile, che fine faranno le nazioni che non fanno parte dei 10 che seguono l'anticristo? Ringrazio tutti voi, vi seguo sempre, un abbraccio. Allora, questo è interessante, le nazioni che non seguono l'anticristo, cioè non le 10 che abbiamo sempre studiato sulle 10, le altre che fine faranno?
Questo non l'abbiamo studiato, che succede alle nazioni che non seguono l'anticristo.
Sì.
E ci ho pregato su e sì, ti ho dato anche delle scritture, Angelina?
Sì.
Ecco. Allora, questa qui è la risposta.
Quale?
Innanzitutto che Dio benedica Aldo, la sua domanda è molto pertinente a quello che viene. Purtroppo non credo che la risposta che la Bibbia dà riguardo alle nazioni al di là delle 10, non credo che la risposta sia molto incoraggiante.
Oh.
No. Le scritture mostrano infatti che anche le nazioni che non fanno parte delle 10, per la maggior parte ugualmente seguiranno l'anticristo e riceveranno il marchio della bestia.
Però abbiamo appena menzionato la Croazia, Slovacchia, Ungheria, Polonia. Cosa succederà con queste nazioni?
Succederà che il vento della politica cambia. Per questo che dico uscita dall'Europa, perché non sai mai se una nazione che adesso è positiva domani diventi negativa. perché sì, c'erano nazioni che non erano parte dell'asse nazi-fascista di Germania e Italia del ventennio del secolo passato. Non facevano parte, però sostenevano l'Ungheria, la Romania, la Spagna, sostenevano i nazisti.
Oh.
Era solo la Francia, l'Inghilterra, il Belgio che non lo sostenevano, e la Polonia. Cioè le nazioni che Hitler ha invaso o che faceva contro delle quali faceva la guerra. Ma diciamo il vento della politica è un vento ingannevole, non sai mai quando cambia il vento, perché il vento cambia in base ai soldi, al potere, alla convenienza, all'egoismo, dipende chi va al potere, capito?
Quindi a parte le 10 che volontieri danno il loro potere, autorità alla bestia, a parte le 10, ci sono le altre nazioni...
Di loro volontà danno potere.
Ci sono le altre nazioni che non sono potenti militarmente. Quelle seguiranno l'anticristo o saranno conquistate dall'anticristo?
Beh, diciamo che lo sosterranno. Comunque andiamo alle scritture e okay. Tagliamo corto.
Ok, sì.
Usciamo dalle opinioni.
Sì.
Va in Apocalisse 13.
Sì.
Allora, verso 3, cos'è che dice? Tutta la terra?
Tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia.
4.
E adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia. E adorarono la bestia dicendo, chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei?
Cioè, capito? Qua sta dicendo tutta la terra.
Sì, così dice.
Anche le nazioni che non sono parte delle 10. Mm-hmm. Quindi è inutile che state lì a scartabellare e cercare una nazione come la Croazia, l'Ungheria. Ah, guarda, questi non fanno parte delle 10, ma non addormentatevi sulla situazione attuale. Perché le cose cambiano e si mettono a sostenere, così come mezza Europa sosteneva il nazismo, così questi qua, anche se non sono parte delle 10, sosterranno l'anticristo. Infatti dice, tutta la terra andò dietro la bestia. Adorarono la bestia dicendo che è simile alla bestia. Andiamo all'8.
L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Se uno ha orecchi, ascolti.
Quindi qua dice, l'adoreranno tutti gli abitanti della terra. 12. Faceva sì?
E faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia la cui piaga mortale era stata guarita.
Continua a ripetere tutti gli abitanti
sì.
della terra.
Sì,
tutti.
Sì. Tutti, tutti.
Vai al 16.
Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Apocalisse 13, da 3 a...
Tutto il capitolo, Angelo.
16, diciamo.
Capito qua cosa dice? Obbligò tutti a prendere il marchio. Quindi questi volenti o nolenti si faranno mettere il marchio, dice tutti.
Mm-hmm.
Quindi adesso vediamo questo tutti cosa significa, però già dà un'idea.
Significa che le 10 sì, seguiranno l'anticristo e tutte le altre nazioni lo stesso?
Sì, più o meno tutte. Ecco, non dice solo le 10 nazioni lo seguiranno, daranno la bestia, riceveranno il marchio. Ma dice tutto il mondo. Ovviamente a volte la Bibbia parla in parabole, parla per approssimazione e quindi non vorrà dire tutto il mondo. Ma certo se dice tutto vuol dire però almeno che la maggior parte degli abitanti del mondo lo seguirà.
Ma se dice tutto perché dice la maggior parte?
Perché dico questo? Perché... perché sappiamo che la vera Chiesa non accetterà il marchio, questo lo sappiamo. E allora quando devi interpretare una scrittura, devi guardarla alla luce delle altre scritture. Ci sono altre scritture che dicono che la vera Chiesa non accetterà il marchio. Ripeti il verso 8.
L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Apocalisse 13, verso 8.
Ecco, quindi qua vediamo che il verso 8 è un'interpretazione delle altre scritture dove dice tutti lo adoreranno.
Sì,
però
vero,
il verso 8 dice, alt, tutti lo adoreranno, chi sono tutti? Tutti quelli cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello.
Mm-hmm. Cioè specifica tutti tranne questa categoria.
Sì, quando insegni le profezie devi imparare a equilibrare una scrittura con altre scritture.
È vero, sì.
Hai capito? I falsi profeti prendono una scrittura e la cavalcano fino al giorno del giudizio. Invece bisogna guardare le altre scritture e vedere se c'è un controbilancio, se c'è un equilibrio, se c'è un'eccezione, se c'è approssimazione. Cioè qui questa profezia Apocalisse 13, cioè non c'è lo spazio di dire questa nazione, quell'altra nazione, qui il 90%, qui l'80% prenderanno un marchio, quell'altra nazione il 99%, non possono fare queste cose qui. Mm-hmm. E poi la Bibbia volutamente e di proposito è scritta in parabole, di maniera che chi non deve capire la zizzania, i mezzi cuori, gli scaldapanche delle chiese non devono capire, non capiscono. Quando Gesù arrivò e parlò in parabole, il popolo di Dio, i figli di Abramo, non capivano. Lo criticavano, lo perseguitavano, lo crocifissero. Mi segui? Mm-hmm. Cerchiamo noi di svegliarci.
E allora, se l'unica eccezione sono i cristiani veri, quelli nel libro dell'Agnello, questi sono sparsi su tutta la terra, non c'è una nazione che non seguirà la bestia. Dici che tutte le nazioni lo seguiranno, tutte le nazioni in Asia, in Sud America?
Chi più, chi meno.
Come chi più, chi meno?
Per esempio, durante il nazismo, tutto il mondo si sottomise in misure diverse al nazismo, tranne quelle che lo combattevano. Solamente che nel tempo della fine l'anticristo controllerà il mondo, non ci saranno più nazioni che lo combattono una volta che lui ha distrutto l'America. Vedi Apocalisse 17 e 18, Babilonia. Uh-huh. Non appena lui distrugge l'America, che è sul finire, e noi l'abbiamo studiato, avverrà nell'ira di Dio, periodo 30 giorni. E allora, non appena l'anticristo distrugge l'America, il mondo dirà, caspita... dice al verso Apocalisse 13:4, dice: adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia, chi può combattere contro di lei? Appena distrutto l'America, mm-hmm. chi può combattere contro la bestia, sostenuto da 10 nazioni, spalleggiato da Cina, dall'Islam, eccetera? E allora diciamo: tanto vale fare amicizia, prendiamo il marchio. E allora Dio dice: benedetto chi aspetta. Infatti, quando in Daniele 12, versetti 11 e 12 ci scandisce il tempo della tribolazione, dice: beato chi giunge, Daniele 12, 11, ai 1290 giorni, che sono 3 anni e mezzo più 30. E dice saranno 1290 giorni, poi dice, correzione, beato chi giunge a 1335 giorni. Li vuoi leggere per caso o vado avanti?
Vai avanti, sì.
Vado avanti. Allora, Daniele 12, 11 e 12, aspetta, Daniele 12, versetti 7, 11 e 12 ti dà 3 numeri. Il primo numero, al verso 7, sono 3 anni e mezzo, 3 tempi, è la metà. Il secondo numero, al verso 11, ti dà 1290, che sono 30 giorni più, 3 e mezzo più 30 giorni, stabilire di Dio. E poi il verso 12 ti dà 1335 giorni, che sono 3 anni e mezzo più 30 più 45. E quello lì può essere solo Armageddon. Quindi, e poi dice in Apocalisse 12, verso 12, dice: beato chi aspetta e giunge a 1335. Perché dice così? Perché quando l'anticristo distrugge l'America, il mondo dirà: basta, è finita la storia, diventiamo schiavi suoi, diventiamo robot, ci saranno le nuove von der Leyen di Bruxelles, chi per lei, diranno: qui bisogna seguire la legge. La legge dice tutte ricevere la siringata, il pizzicotto, che a quel tempo si chiamava 666. E punto, subentra il profeta e dice, Daniele 12, 12, beato chi aspetta 1335 giorni, perché ci saranno tanta gente che il marchio non ha ancora ricevuto, per esempio Israele. Israele non riceve il marchio. Prima perché è difesa dall'America. E quando l'America cade, l'anticristo invade Israele, è questione di giorni e viene Gesù, Armageddon. Sto andando molto veloce. Fratelli nuovi, richiedete il corso biblico che è gratis, vi spiega tutto.
Infatti, credo per rispondere meglio ad Aldo, dobbiamo fare una differenza. Allora, diciamo, durante la tribolazione, prima della distruzione dell'America, ci sono ancora nazioni che resistono all'anticristo.
Sì.
Cosa succede con quelle nazioni che non lo seguono? Durante la tribolazione, quando le dieci sì lo seguono, però non tutta la terra, vero?
No, non tutta la terra, perché quando dice tutta la terra seguì, adorò la bestia, sta parlando in Apocalisse 13, lo dice al verso 3 all'inizio del capitolo, e poi viene marchio della bestia. In realtà questo capitolo andrebbe scompigliato, io lo metterei in diversa cronologia. Il verso 3 dove dice tutta la terra lo segue, lo metterei al verso alla fine.
Mm-hmm.
Cioè questo avviene dopo del marchio della bestia, dopo che ha vinto l'America.
Sì.
Praticamente Apocalisse 13 non è in crono, capisci?
Ho capito,
sì. L'ho messo apposta che la zizzania non capisca.
Perché
quelli che non pregano tutto il cuore non lo devono capire. Però verso 3, tutta la terra seguì la bestia, adorò la bestia, questo va alla fine, dopo che ha distrutto l'America.
Perché finché l'America è ancora in piedi, non tutta la terra lo segue. L'America non lo segue, i suoi alleati non lo seguono.
Sì, la Nuova Zelanda, l'Australia, l'Inghilterra, sì. Il Canada. E probabilmente queste nazioni, dico probabilmente, che in politica non si sa mai, probabilmente saranno dalla parte dell'America, della sua grande potenza. L'America ha 20 portaerei, 11 portaerei operanti. L'America è una grande potenza, ancora la prima potenza mondiale. Da sola l'America può fare guerra a tutto il mondo e teoricamente può vincere.
Mm-hmm.
Quindi, anche se la Russia ha più bombe atomiche, però l'America si ritiene tecnologicamente più avanti, e questo è da vedersi. Comunque.
Durante la tribolazione quindi il mondo sarà diviso. Ci saranno ancora posti di rifugio perché non tutte le nazioni seguono l'anticristo.
Ma il posto di rifugio potrà essere anche sotto il naso dell'anticristo. Perché noi vediamo che quando, quel grande esempio di tribolazione dell'anticristo avvenne nei giorni di Elia, che l'anticristo era Ahab, re di Israele, e il falso profeta era Jezebel. E furono 3 anni e mezzo di persecuzione che i profeti venivano uccisi. Noi vediamo che lo Spirito Santo dice ad Elia di andare a nascondersi a Sarepta. Dove è Sarepta? A Sidone, che era la nazione dove preveniva Jezebel, endemoniata. È andata a nascondersi proprio nella nazione di Jezebel, dove c'era una vedova di Sarepta. E allora, durante la tribolazione, ci saranno nazioni che seguiranno l'anticristo di meno, per esempio in Sud America, e qui siamo, si dice Stati Uniti, si dice Sud America, il cortile di casa degli Stati Uniti. Mm-hmm. Qui la loro egemonia, la loro influenza in Sud America è fortissimo. Per questo che 448 si stanno riprendendo Panama, nonostante la Cina lì che strilla. Questo, quindi voglio dire, durante la 3 anni e mezzo di tribolazione, come lo vedo io, ragazzi, questo non c'è scritto nella Bibbia, quindi quando non c'è scritto ve lo dico. A mia opinione, il Sud America è il posto migliore perché qui siamo sotto l'influenza, sotto l'ombrello americano.
Mm-hmm.
Qui non può venire né la Russia, né Magog, né l'Europa, né le 10 nazioni a fare e sfare. Non possono, come con i tempi del nazismo, c'era l'inferno in Europa, però in Sud America era una pacchia.
Ma secondo le scritture che abbiamo letto in Apocalisse 13, tutta la terra, tutti lo seguono. Avverrà anche qui? Dopo
sì,
la distruzione
sì,
dell'America?
Sì.
Ok. Ma che sarà comunque dopo il rapimento?
Ah sì, sì, perché l'America viene distrutta alla 7ª coppa dell'ira di Dio, che avviene in Apocalisse 16 alla fine, versa la 7ª coppa ed è questo, ti fa entrare capitolo seguente, Apocalisse 17 e 18, che l'America viene distrutta, Babilonia.
Allora, posso riformulare la domanda di Aldo? Vediamo come rispondi in due parole. Per un cristiano come Aldo, e come siamo noi interessati a sapere, prima del rapimento, durante la tribolazione, durante i giorni che noi siamo ancora sulla terra, cosa succederà con quelle nazioni che non fanno parte delle dieci?
Cosa succede alle nazioni che non sono le dieci?
Prima del rapimento.
L'America c'è ancora?
Sì.
Ah, durante i 3 anni e mezzo?
Sì, è quello che ci interessa.
Beh, ci saranno quelli che il marchio non lo vogliono. Ci saranno nazioni che saranno filo America, che l'America non riceve il marchio. Capito? L'America avrà il suo marchio, magari, che so, peggiore, tutto. Ma l'America non riceverà il marchio della bestia perché fa la guerra contro la bestia.
Sì.
Sicuramente non riceve il marchio. E ti pare che io, l'America fa la guerra contro l'anticristo, riceve il marchio così che l'anticristo telecomanda i cervelli degli americani? Non sarà così. Ma l'America sarà anche più anticristo, avrà il suo marchio, ma non è il marchio della bestia che manda all'inferno. Ecco, non so se mi spiego.
Sì, sì, per me è chiaro.
Ecco, quindi quando dice tutto il mondo seguirà la bestia, eccetera, qui bisogna equilibrare, perché in tutto il mondo ci sono quelli che il marchio non lo riceveranno, però c'è anche un però, qual è? Che non si può dire che la sposa di Cristo, i cristiani salvati, e non riceveranno il marchio. Non si può dire così perché diciamo la Chiesa sarà in cielo, la Chiesa sarà rapita prima che l'anticristo vinca l'America e prima che il marchio venga implementato completamente in tutto il mondo. Per esempio in Israele il marchio non sarà mai implementato.
Mm-hmm.
Per questo io ho sempre detto Israele sembra bizzarro perché c'è tutti i guai che c'è Israele a Gaza.
Mm-hmm.
Va bene. Però ho detto, Israele è un posto di rifugio se uno è obbligato a stare in Medio Oriente. Io ho delineato 2 posti di rifugio in Medio Oriente. Se non puoi uscire, uno è Israele e l'altro la Giordania. Perché nella profezia dell'Anticristo, Daniele 11, dice Ammon e Moab sfuggiranno dalle sue mani. Il paese d'Egitto non sfuggirà, ma Ammon e Moab, sì, questi sfuggiranno. E Ammon e Moab oggi sarebbe Giordania. Ammon e Moab erano i figli di Lot, che diedero vita a 2 nazioni, Ammon e Moab, che poi divenne la Giordania di oggi. Tanto che alcuni insegnanti biblici dicevano che, beh, allora se l'anticristo non prende Ammon e Moab, vuol dire che ci deve essere un rifugio in Giordania. E molti hanno individuato Petra, che sarebbe la città una città pietrificata, e se tu vai in internet e digiti Petra Giordania, vedi che c'è una città costruita sotto le montagne, dentro le montagne, che si può entrare solamente attraverso una strettoia, può passare un soldato alla volta, e quello lì era facilissimo da difendere, nessuno poteva invaderlo. Oggi naturalmente con l'aviazione che può bombardare dall'alto è un'altra storia, però io non credo che il rifugio sarà così carnale come le catacombe di Roma, no, niente affatto. Il rifugio adesso sarà spirituale, come Elia, un ottimo esempio. Elia si nascose sotto il naso di Ahab e Jezebel, che uccidevano i profeti. Vedi Primo Re, capitolo 17 in avanti. Ecco, allora il rifugio può essere ovunque, ovunque Dio decide. I cristiani si rifugiavano, si nascondevano sotto il naso degli imperatori che li perseguitavano, le catacombe. Questo qui è un po' un esempio, un po' come saranno le catacombe spirituali del tempo della fine. Va bene? Ci siamo fino a qui?
Sì.
Ecco.
Sì, va bene.
Guarda, quindi abbiamo detto che la vera Chiesa non accetterà il marchio, va bene, Apocalisse 13:8. Va bene, che altro? Vedi se tu c'è qualche domanda, perché...
No, ci ho chiesto tutto, per me è chiaro.
In quel tempo, vedi Daniele 11:32-35, vediamo i veri credenti. Daniele 11:32, vediamo i credenti durante la tribolazione. Vuoi leggere lì? Attacca dove dice, ma il popolo di quelli?
Ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. I saggi tra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un certo tempo dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio. Daniele 11, versi 32 e 33.
Ecco, quindi capiamo da Daniele 11, 31 che l'Anticristo depone l'abominazione, che qui siamo nel tempo del 3 anni e mezzo di tribolazione. Dice: il popolo che conosce il loro Dio agirà, mostrerà fermezza. Va bene, e lì interverranno anche 144.000 a dare una mano alla Chiesa perseguitata. Va bene, allora, senti, se tu non hai altre domande da fare...
Sì, ho una domanda.
Se i fratelli avete domande, scrivete, che Angela me lo dice.
Ho una domanda su un potenziale anticristo, e da parte di Giulio. Carissimo fratello Giuseppe, Angela Dora, sono Giulio.
Ciao Giulio, Dio ti benedica.
E vi seguo da diversi anni. Ieri ascoltavo un video di Nikolai Lilin, giornalista, scrittore italiano-russo, esperto, conoscitore della Russia, e mi ha incuriosito quanto ha affermato. Riporto in breve quanto dice. Alle diverse riunioni di Putin è sempre presente un personaggio molto importante. Si tratta di Alexei Diomin.
Le foto di questo signore sulla radio?
Sì. Diomin è l'assistente speciale di Putin. Lo accompagnava nei suoi viaggi e negli incontri con i diversi rappresentanti del potere russo. Conosce ed entra nel merito delle questioni del sistema della struttura del potere legato alla Russia. In pratica, Putin sta insegnando a Diomin come funziona la struttura del potere verticale russo. Per questo motivo, molti dicono che Diomin è stato scelto come uno dei suoi probabili successori. Secondo Lilin, Diomin è molto più di un semplice assistente. Ci è in atto un reale processo di preparazione di una persona a una possibile successione di Putin alla presidenza della Russia.
Hai capito? Praticamente le nazioni forti come la Russia, l'America, la Cina, l'Europa preparano i leader anni prima, come Obama. Obama prima di essere eletto si è messo a frequentare una chiesa evangelica e ha fatto finta di sedersi sulla panca e è stato eletto come, virgolette, come cristiano. Appena l'hanno eletto, e lui era islamico, insomma. E così adesso in Cina fanno lo stesso, in Europa fanno lo stesso, e Putin sta facendo lo stesso, sta preparando il suo successore. Infatti, vedi la foto qui? È un tipo... Lui era la guardia del corpo di Putin,
quindi un
professionista, diciamo, in gamba, sveglio, un duro. Avanti, Angela.
Diomin è russo, proveniente dalla regione di Kursk, ha 52 anni. Potrebbe essere lui in futuro l'anticristo? Auguro a tutta la vostra comunità ogni bene possibile e un fraterno abbraccio. Giulio.
Sì, io avevo notato questo qui mesi fa, appunto come dice, come qui sta dicendo Nikolai Lilin, che è un russo naturalizzato in Italia. Come dice lui, è sempre insieme a Putin. Cioè era la guardia del corpo, praticamente lo è ancora in un certo senso, ma lui piace a Putin, così come Yeltsin, il presidente russo che ha succeduto a Gorbaciov, Yeltsin,
sì,
ha scelto Putin, colonnello del KGB, quindi uno con un cervello non indifferente, uno con abilità non indifferenti, ha scelto lui come successore e guarda caso poi viene eletto. Tu sai che i media sono sempre manovrati dai poteri nazionali, no? E adesso Putin ha avuto il sentore che questo qui è la persona giusta per succedergli, per dopo di lui, perché lui adesso, quanti anni c'ha Putin adesso? Si avvicina agli 80, no?
70, non lo so quanto.
Puoi controllare,
sì,
quanti anni c'ha. E, diciamo,
72,
quindi... Cioè, lì sa che non è che potrà andare avanti ancora per moltissimo, no? Cioè, quando un leader politico arriva agli 80, di solito quello è la... Lo abbiamo visto con Biden, che non ragionava più, no? E allora sta preparando la successione al trono, va bene? Evidentemente Putin sta cercando di fare quello che Yeltsin ha fatto con lui, cioè prepararlo a regnare sulla Russia. Allora, certamente questo Alexei Dumin potrebbe essere condizionale ed obbligo qua, potrebbe essere uno dei potenziali prescelti a prendere il suo posto. E come tu dici, fratello, uno di questi potrebbe essere l'anticristo. Questo potrebbe essere l'anticristo. Cioè la faccia ce l'ha di sicuro. Cioè l'anticristo non sarà una faccia brutta, cattiva, ma sarà una faccia in gamba, un duro, con intelligenza satanica, con determinazione, uno che praticamente dà le viste di non aver paura di nessuno, né dell'America, né dell'Europa, né niente, capito? E allora, per ora comunque non credo che Dio abbia rivelato chi sarà Gog, l'anticristo. E in ogni caso, se lui fosse l'anticristo, non credo che in nessun caso potrebbe prendere il posto di Putin. Uh-huh. Va bene? Perché le profezie dicono in Daniele 11 che lui si farà forte con piccola gente, con un piccolo seguito. Lui inizierà più o meno dal nulla. Quindi sarà uno che nessuno si preoccupa.
Non sarà presidente della Russia?
Non credo, no. Dovrebbe essere uno senza grandi cariche, uh-huh. Va bene, che si presenta a Gerusalemme e fa un patto di 7 anni. Ma perché questa persona venga accettato anche dai nemici della Russia, cioè l'America, l'Europa a quel tempo sarà dalla parte già dalla Russia, in base alla profezia, ma perché l'America accetti questo inviato russo a firmare i 7 anni, bisogna che sia uno che fino adesso non ha combinato niente di male. Mm-hmm. Va bene. E allora non può essere presidente della Russia, perché quando si fa un trattato, cioè Putin non accetterebbe che fosse Trump a farlo o un Biden, mm-hmm. e viceversa. Cioè chi vuole un Zelensky che vada lì a firmare? Nessuno. Allora ci vuole una faccia nuova, uno, capito, che sembra immacolato, innocente, eccetera, eccetera. E allora non potrebbe essere, secondo me, il presidente della Russia. Sarà inviato dal presidente della Russia, chiunque sarà. Mm-hmm. Ci siamo?
Sì, sì, grazie.
Allora, se non hai altre domande, mi fermo qui.
No, va bene, fermiamoci qui. Vorrei fare un po' di spazio per condividere alcune testimonianze.
Sì, comunque ti ringrazio, Giulio, per aiutarci con le notizie. Grazie.
Amen. Amen. Vorrei prendere un momento per ringraziare tutti i fratelli che ci aiutano con offerte e con decime, che sostengono l'evangelizzazione della nostra missione. E voglio dire che grazie a loro riusciamo a condividere queste bellissime testimonianze che adesso sentirete delle evangelizzazioni di questi giorni, qui questa settimana, localmente qui. Siamo usciti nelle strade, in altri posti che poi vi racconteremo anche domani, alcune cose belle.
Della parola.
I'll start. Just recently we went witnessing on the street.
Eravamo fuori per le strade evangelizzando.
Well, we met this. Well, it's interesting when you say the story, you can never capture the essence of the person that you witnessed to.
È interessante, e quando racconti come è andato la storia, non è lo stesso, perché non riesci a presentare bene lo spirito della persona che era davanti a te.
È logico, non è possibile.
Exactly, but I hope it's at least inspiring.
Ma spero che almeno è ispirante.
So there was a boy that we met.
C'era questo ragazzo.
He had the usual, let's say, modernistic ideas.
Aveva le sue idee moderne.
Which had the usual ideas of reincarnation and a mixture of all sorts of beliefs.
Il solito, un mischiare di tante idee, reincarnazione, eccetera.
And he was, he said, I'd like to investigate everything before I agree or before I follow something.
E ha detto, durante la conversazione su Gesù, ha detto, a me piace investigare ogni cosa bene prima di seguire quella idea.
His name was John.
Si chiamava John.
And he had a bunch of questions and doubts about the Bible also.
Aveva tante domande, dubbi sulla Bibbia.
And Christianity.
Sul cristianesimo.
But I could see that he, let's say he had studied it, but not very much about the Bible. He had just heard some people say, oh, you know, the Bible isn't reliable. And he left it at that.
E si vede che ha sentito da altre source che la Bibbia non è fidabile, eccetera, ma non ha investigato, ha lasciato le cose così.
So, sure, he liked to investigate, but he didn't actually investigate Christianity.
Ha detto che gli piace investigare, però il cristianesimo non lo ha investigato.
So, which is why it's important for us to also know how to answer at least the basic questions of the Christian faith.
Per questo è importante che anche noi quando parliamo riusciamo a rispondere almeno alle domande più basiche sul cristianesimo.
Because it's just natural for people to ask them.
Perché è molto naturale alle persone dirti, ma perché fidarsi della Bibbia?
Voglio dire che tante volte sono stata evangelizzando con Paul e Paul comincia dall'inizio, cioè spiegare alla gente perché dobbiamo essere salvati. Ok, ricevi la salvezza, devi ricevere Gesù, però perché? Allora lui comincia dall'inizio, Adamo e Eva, siamo in un mondo caduto, andiamo all'inferno e gli dà, cioè passo con passo, la importanza perché dobbiamo essere salvati. Ed è questo bellissimo, Paul.
Yeah. Mm-hmm. Yeah, it's important first to get a fix of what the person's specific problems is.
È importante anche dall'inizio, prima capire un po' quali sono i problemi principali di questa persona.
Try to respond to a certain extent to that.
E cercare di rispondere a questi problemi.
Because otherwise you'd be like a doctor that doesn't listen to the patient, just cuts off the wrong leg.
Altrimenti saremmo come un medico, un dottore che non ascolta che dolori ha il paziente, ma solo va e taglia una gamba.
No, and it's the wrong leg.
Ed è la gamba sbagliata. Taglia anche l'altra.
Okay, so, but then after you've responded to their doubts or questions, then it's important to go to the next step.
E dopo che rispondi alle loro domande, rispondi ai loro dubbi, è molto importante che vai al prossimo passo.
Which is to explain the Bible, Christianity, from the beginning.
Spiegare la Bibbia al cristianesimo dall'inizio.
And explain the difference between biblical Christianity and religion.
E spiegare la differenza tra il cristianesimo biblico e la religione di oggi.
But it's important not to just assume, oh, these people, they know what the gospel means. Everybody knows.
Ma non credere, queste persone sicuramente già sanno cosa è il Vangelo.
And even when you ask the person, so, do you know the gospel? And they say, oh, yeah, I know.
E anche quando ti dicono, ma sì, io so cosa è il Vangelo.
Very often they have a very superficial knowledge.
Spesso hanno una conoscenza superficiale.
And they just know bits and pieces here and there.
Sanno solo piccole parti qua e là.
But many people told me after I explained from the beginning to the end, they said, boy, I never understood what the whole idea was of why Jesus came, what the Bible meant.
In realtà, dopo che ho spiegato a tante pecorelle il concetto del Vangelo, mi dicevano, ah, adesso ho capito bene cosa significa. Prima sapevo quasi niente.
It's to make a continuous story and explain from the beginning to the end.
Cioè fare una storia continua, spiegare dall'inizio fino alla fine.
So this boy, after we had done that with him, he said, yeah, it's very nice, very interesting, but still, I like to investigate. So
questo giovane, John, dopo che gli ho spiegato tutto il Vangelo, ha detto, è molto interessante, sì, però io voglio investigare.
Because I never just go with what the first person tells me.
Perché, ha detto lui, io non seguo quello che la prima persona mi dice, devo controllare.
And we said, sure, of course, it's no problem, we're not pressuring you in any way.
E le abbiamo detto, certo, non mettiamo pressione, come vuoi.
In fact, it's very good.
È molto bene se investighi.
And we explained to him several more things, and after a little bit he said, actually, I agree with you, he said.
E dopo che abbiamo continuato a spiegargli, lui ha detto, infatti sono d'accordo con voi.
And so we said, okay, so you want to be saved, right?
E le abbiamo chiesto, allora vuoi essere salvato?
And he said, yeah.
Lui ha detto sì.
Okay, so we showed him several scriptures.
Le abbiamo mostrato delle scritture sulla salvezza.
And when we got to the Romans 10, 9, 10, 13.
E quando abbiamo letto Romani 10, versi 9 e 10, dove è scritto che con la bocca confessi, con il cuore credi, e allora sei salvato.
And we asked him, so you understand?
Gli abbiamo chiesto, capisci questa scrittura?
And he said, yeah, okay. So
Lui ha detto sì.
Okay, so I believe that Jesus is the Son of God.
E ha iniziato da solo a dire: io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio.
And I believe he rose from the dead, and so on. Like
credo
that.
Che è risorto dai morti.
So all we had to do was give a slight coaching.
E lui
him.
Da solo ha iniziato a confessare, cioè noi abbiamo fatto solo un piccolo coaching.
Because he made the connection there.
Perché lui ha fatto il collegamento lì.
And it's nice to see when somebody just is so eager for it, he just wants it right now.
Ed è bello quando vediamo una pecorella che desidera, che è zeloso, si dice?
Come?
Zealand.
Zelante
e vuole Gesù, vuole non solo che noi gli diciamo cosa fare, ma lui da solo ha questa iniziativa.
Because the violent take it by force.
Perché la Bibbia dice che i violenti lo prendono per forza. Bello, bello, grazie Signore.
Grazie Good Gesù.
Paul. God bless you.
Amen.
E anche io con Jasmine abbiamo un paio di testimonianze. Puoi andare tu prima, Jasmine? Io traduco per te. Posso io tradurre per lei?
Okay, so we met this young man. His name was Matteo.
Abbiamo incontrato un giovane sulla strada. Si chiama Matteo.
I think he was 27.
Aveva 27 anni.
And he was selling some hats and some.
E vendeva delle cose sulla strada. Lui faceva di. He was carving wooden things and hats.
Piccole sculture.
Sì, e anche capelli vendeva sulla strada.
And so we started to talk to him.
L'abbiamo fermato, abbiamo cominciato a parlare con lui.
And he was telling us how he came from a place, an area.
Lui era dalla Colombia e ha detto che è cresciuto, viene da una zona.
And that it was very dangerous.
Da una zona molto pericolosa. È cresciuto lì, è nato lì.
And he said how there were a bunch of drug dealers around and. How he himself he could have become an assassin.
E lui ci ha detto: io sono cresciuto, anche i miei parenti, il mio padre, abbiamo vissuto in questa zona dove ci sono drug dealers,
spacciatori
di droga, sicario, e anche io potevo scegliere questa strada, ci ha detto Matteo, di essere un sicario o di vendere droga. Potevo anche io essere come tutti gli altri intorno a me.
So he was telling us about these things, and we were asking him, "Well, what is it? What for you is something important to do?"
Jasmine ha chiesto, "Ma che bello che tu non hai scelto di essere così. Allora, cosa per cosa vivi? Cosa è la cosa più importante nella tua vita adesso che non hai scelto il male, cioè essere sicario, spacciatore di droga? Per cosa vivi? Cosa è la cosa più importante nella tua vita?" Le ha chiesto Jasmine a lui.
And he said, "I want to leave a legacy for people to remember me."
E lui ha detto: voglio lasciare quando io muoio una eredità, qualcosa and che la gente si possa ricordare di me.
And we asked him, "What kind of a legacy?"
Che tipo di eredità abbiamo chiesto? Vuoi lasciare indietro?
And he said, "Well, I want people when they remember me to smile when they remember, because."
Quando la gente si ricorda di me, della mia persona, voglio che loro no possano sorridere. Pensare a me e sorridere.
E non cambiare il discorso.
Sì.
And he was with, I don't know, a guitar, making some kind of music and.
E faceva anche canzoni. Ha with, detto sono un compositore.
With
anche.
Some kind of values or something mm-hmm. to it.
E nelle mie canzoni io voglio mettere valori. So parlare della gente di valori.
So that was his legacy.
E questa voleva essere la mia eredità.
So we continued to talk with him and he was saying how for salvation he needs good works.
Angela Jasmine ha chiesto: vuoi essere salvato? Sai cosa significa la salvezza? E lui ha detto: sì, per opere. Posso essere salvato però per opere.
He seemed like trying to do good but a little confused.
E lui voleva fare il bene, vuole fare delle buone opere, però era confuso.
So we were telling him that salvation is not by works.
E Jasmine le ha mostrato con la parola, ha aperto Efesini 2, che la salvezza non è con le opere.
Efesini 2, 8, 9, sì. Tito 3, 5.
Sì.
And, okay, so we gave him this example. Look, for instance, I want to give you a gift.
Jasmine le ha dato un esempio per mostrare che non è per opere. Guarda Matteo, io voglio regalarti qualcosa, darti un dono.
And you want to receive it, but you say, no, I have to earn it.
E tu dici, sì, voglio questo dono, però lo devo guadagnare prima. No, non me lo puoi regalare, lo devo guadagnare.
So then you say, I'm going to walk up up and down this park 50 times.
E dici, per guadagnare questo dono voglio camminare 50 volte in questo parco, su e giù, voglio camminare.
Cioè come il parco della vita.
Sì, per guadagnare il dono.
To me it'll do me no good if you do that.
E Jasmine ha detto, per me che voglio darti questo dono, non giovin... it will do me no good.
Sì, no, a me non mi darà nessun giovamento. Che spreco di tempo, caramba!
It'll just be in your mind, but to me it'll do me no good.
Per me, come donatore, non mi farà nessun bene, però è solo nella tua mente che devi guadagnare.
Se tu preghi 50 Ave Marie, cos'è che gliene viene a Dio?
Mm-hmm. So,
e quando Jasmine le ha dato questo esempio è stato come una lampadina nella sua... Ah, capisco, non deve essere per opere. He just like brightened up, he understood.
Si è accesa una lampadina.
Sì.
Yeah,
sì.
When we showed him the scripture in Isaiah where it says all our righteousness are as filthy rags.
E Jasmine le ha mostrato anche Isaia 64 che tutta la nostra giustizia
sono come panni sporchi.
Sì, e lui è... mamma mia.
Beh, anzi, scusate, l'originale dice sono come panni mestruali. No, giusto per... capito come la vede Dio la nostra giustizia,
le nostre buone opere.
Grazie Dio per la sua misericordia, ragazzi.
So when he saw that scripture he understood that it's just in our heads about these good works. Also in Ephesians 2:8-9 it keeps on saying salvation is by grace.
E lui ha capito che è solo la nostra testa che dobbiamo guadagnare, anche Efesini è per fede. And he prayed.
And yeah, in the end, actually, he prayed for salvation.
Jasmine ha detto, vuoi pregare tu per ricevere la salvezza? Dire tu le parole? E lui ha cominciato a dire.
So he started to pray.
Ha cominciato a pregare.
And after he prayed, I helped him out actually asking for the Holy Spirit and salvation.
E dopo Jasmine ha pregato insieme a lui per salvezza, per lo Spirito Santo.
And then that was it. And he said that he wanted to meet also.
E ci ha chiesto, possiamo incontrarci di nuovo? Voglio crescere di più. Possiamo incontrarci di nuovo?
Che pescatrice che sei, Jasmine.
Ora che sei uomo, you are.
Una pescatrice di pesci spirituali.
Infatti, lui durante la conversazione ci ha detto una volta, possiamo incontrarci
durante
di nuovo?
Durante cosa?
La conversazione.
Conversazione.
E alla fine, la seconda volta ha chiesto, possiamo incontrarci di nuovo? Cioè...
Chi hai detto tu?
Matteo, no, lui ha chiesto.
Ah, lui ha chiesto,
sì,
a te?
Sì, due volte. Possiamo incontrarci? E il giorno dopo, insieme a Jasmine, abbiamo inviato un messaggio e una canzone cristiana e ci ha risposto adesso, grazie di cuore, grazie per l'incontro, voglio incontrarvi di nuovo. È stato,
sì,
bellissimo.
Sì, perché sai, per noi è, virgolette, normale. Ma guarda che questa qui, quando la vita cambia, è grande.
Sì.
Io mi ricordo quando io... stato battezzato nello Spirito Santo 1973, caro mio, è stata altro che esplosione atomica, è stata un'esplosione spirituale, interdimensionale, reazione a catena che per grazia di Dio sta ancora continuando.
Amen, e anche noi siamo qui frutto di quello.
Qua, mio padre è contadino e lui vecchio così lavorava tranquillo. E mi diceva, quando uno smette di lavorare, muore. E allora io, finché muoio, voglio lavorare per Gesù.
Anch'io.
Se mi funziona, se mi funzionasse solo una gamba, solo un braccio, solo mezzo cervello, per Gesù, ragazzi.
Amen.
Che è più eccitante, più entusiasmante. E più, chi vuole sedersi su una sedia come all'hotel come un sacco di patate ammuffite? Chi? Amen. Chi?
Io no.
Io no. Signore, voglio morire sul campo di battaglia, non in qualche ospedale pieno di tubi.
Infatti quando io avevo il mal di schiena non potevo andare in giro camminando,
che
evangelizzando.
Era 1993,
mi pare, o 94?
Sì, per 7 anni sei stata mezza paralizzata.
Tu mi incoraggiavi, dicevi non ti comprerò una sedia a rotelle d'ora.
Infatti tu avevi menzionato forse una sedia a rotelle. Ho detto no, perché sennò comincia a pensare che sei ammalata.
Esatto. Comincia a pensare, ero.
No, tu puoi sospettare che c'è qualcosa che non va con te.
È vero, e dopo mi hai comprato una piccola sedia di pescatore.
Una piccola sedia di pescatore.
Quella piccolina che si poteva portare quasi nello zaino.
Sì, che si poteva portare
a
spalla.
Tante volte uscivo con voi, evangelizzavo un po', mi sedevo sulla sedia
mi
del
ricordo
pescatore.
Lì in Romania piazza, cos'è, piazza Uniri?
Piazza Mihai Viteazu,
piazza
Uniri.
Piazza Mihai Viteazu, Cluj.
Sì.
E prendevo la tua seggiolina, e fermavi le pecorelle e poi ti sedevi sulla sedia e le evangelizzavi e li guidavi a Gesù.
Amen.
Perché tu sei una meravigliosa evangelizzatrice.
Grazie Gesù. Grazie,
io,
Gesù.
Io ho imparato da te, dalla tua gioia.
Grazie Gesù.
Grazie Signore.
Amen.
Sai, a volte mi dimentico che il tuo nome è Dora Gloria e ti chiamo, com'è che ti chiamo?
Gioia.
Gioia. Io
grazie,
quando sono distratto ti chiamo sempre Gioia.
È vero.
Credo che il nome che Dio ti vuole dare.
Grazie Gesù, ti amo Gesù. La gioia del Signore è la mia forza.
Tu sei una gioia avere intorno. Voi dovreste vedere il sorriso di Gloria, ragazze.
Grazie Gesù.
Il sorriso,
grazie,
altro
Signore.
Che le donne di Hollywood, Durban e Colgate a pagamento. Qui abbiamo sorrisi di Dio, alleluia.
Alleluia.
Sorelle, tutti sorridete.
È il Signore
Paolo,
che ha messo
Paolo,
la sorrisa.
Diciamo amen, gloria a Dio.
Ma sorridete anche voi.
Ma noi sempre. Non è lo stesso effetto quando le sorelle sorridono? Tutte le sorelle. Che è un dono che Dio ha dato alle sorelle. E perché
grazie,
misericordia
Signore.
Di noi uomini. Amen.
Amen. E una ultima testimonianza. Dopo che abbiamo terminato con Matteo, continuavamo nel parco e abbiamo visto in una panca, però con le spalle, una persona lì seduta. Non sapevo se era giovane, anziano, com'era, però abbiamo tutte e due sentito di andare, no? E fermarlo e parlargli. E io
era già fermata sulla panca.
Ci siamo avvicinate e quando l'abbiamo visto, abbiamo visto che era triste, però super triste, come una lotta interiore che aveva, gli occhi erano tristi. E, ho messo la mia mano sulla on the shoulder,
sulla spalla
di questo uomo, era un 40 anni aveva più o meno, e gli ho detto: Dio ti benedica, Dio ti benedica. E lui mi guarda: grazie. E la seconda cosa
ma
che ha detto,
ma dice in spagnolo che traduciamo:
Dio ti benedica, podemos orar para usted para algo? Necessita orazione per algo?
Dio ti benedica, possiamo pregare per qualcosa per te? Hai bisogno di preghiera per qualcosa?
E in quel momento è scoppiata a piangere.
Wow. Wow, perché di solito sai, una ragazza non va a mettere la mano sulla spalla a un uomo, no?
No, capito? Mai.
Capito, però questo si mette a piangere. Cioè, a volte Dio fa cose iconoclaste, cose fuori dalla norma, però se sei guidata dallo Spirito di Dio...
Perché tutte e due abbiamo discernito, we discerned?
Sì, avete avuto discernimento.
Che era triste, che c'era qualcosa con lui. Abbiamo sentito questo.
Sì, a volte evangelizzi uno e pensava di suicidarsi.
In fact, you could see he was on the verge of crying.
Si vedeva che era sul punto di piangere.
Sul punto di piangere.
E quando l'abbiamo chiesto, hai bisogno di preghiera? Ha scoppiato in piangere. E mi ha detto... Guarda l'altra parte della strada.
Un frutto maturo, eh?
Guarda l'altra parte della strada, c'è la stazione del pullman e lì c'è il mio figlio e non posso parlare con lui perché non mi vuole parlare.
Wow. Wow.
E sì. Io ho detto, e perché?
Grazie Dio per il paradiso, ragazzi. Ci saranno lacrime in cielo.
E le ho chiesto perché? Perché alcuni mesi fa ho litigato con la mia moglie e sono andata fuori di casa. Ho lasciato la moglie e due figli e adesso il mio figlio non mi vuole parlare, è molto arrabbiato con me perché ho lasciato la famiglia. E lì, alcuni centinaia di metri da me, e non li posso parlare perché lui non mi vuole vedere. E piangeva. Si chiama Nicolas. L'abbiamo evangelizzato, pregato con lui per lo Spirito Santo, per la potenza dello Spirito Santo nella sua vita.
Dio vi benedica.
E dopo lui si è aperto un po' e ha detto: sai cosa, Dora? Io e la mia moglie siamo cristiani, ma abbiamo cambiato città e quando ci siamo spostati in questa nuova città abbiamo aperto le porte al diavolo. Non abbiamo più seguito il Signore. Non pregavamo più, non leggevamo più la Bibbia, abbiamo cominciato a fare delle feste, bere e abbiamo aperto la porta al diavolo. È per questo che il nostro matrimonio adesso è a pezzi I miei figli mi odiano, pregate per me. E abbiamo pregato nel nome di Gesù, perché lui e la moglie vogliono riconciliarsi, vogliono rialzarsi dal fango dove sono caduti.
Infatti ti ho detto di telefonargli che li voglio incontrare.
Sì, lui è andato a lavorare a 1000 chilometri da qui il prossimo giorno, ma ha detto che in una settimana ritorna.
In miniera, vero?
Sì, in miniera. Ha detto che in una settimana ritorna e vuole incontrarci. Si chiama Nicolas e Loretto, la moglie.
Qui le miniere sono i posti per i disperati, no? Che pagano bene, però è come lavori forzati, miniere sottoterra che arrivano anche chilometri e chilometri, e a volte ci sono dei crolli, ci sono delle persone intrappolate. Le miniere è un posto, diciamo,
difficile, sì.
Molto difficile. E lui deve, apparentemente, disperato. Quindi siete state la mano di Dio.
Infatti lui ha detto, sono certo che è stato Dio che vi ha mandati. Uno, mi sono seduto in una panca e dopo è arrivato il mio figlio dall'altra parte.
E
tra
dopo
virgolette, coincidenza. E cinque minuti dopo...
Gesù che è venuto lì e ha messo la mano sulla spalla.
Sì, siamo venuti noi. Grazie Gesù. Grazie. Lo Spirito Santo è meraviglioso.
Grazie Gesù. Grazie Gesù. Signore, ci aiuti a non fallire. Gesù dice, come il Padre ha mandato me, io mando voi. È terribile che ci sono credenti che non si sentono mandati. Gesù. Grazie Gesù, aiutaci a non fallirti, Signore. Tante pecore che sono come eravamo noi, Gesù. Come possiamo dire non ho tempo? Come possiamo dire non sono capace? Deve solo dare amore, solo un po' di amore. L'amore di Dio salva le vite, ferma i suicidi, ferma i divorzi. Scusa Gloria, vai avanti. C'è altro?
No, grazie Gesù. Grazie, sì.
Dio vi benedica. Dio vi benedica, fratelli. Mentre siamo ancora qui, in questa valle di lacrime, in questa miniera, prigione di pecore, preghiamo che niente ci fermi fino al giorno della nostra morte, continuare a dare a Gesù, a dare la salvezza. È così facile. Tu e Jasmine siete andate e non avete sfoggiato diplomi teologici, conoscenza biblica, conoscenza scritturale. E ha solo messo una mano sulla spalla. Era Gesù che gli diceva, figlio, sono qui. Per questo che lui si è messo a piangere. Dobbiamo piangere con quelli che piangono. Altrimenti diventa un lavoro. Altrimenti siamo predicatori e basta. Per la bustarella della domenica. Dobbiamo soffrire con quelli che soffrono. Non possiamo aiutare tutto il mondo, ma almeno quelli che Dio ci manda. Dio sa quante sono le nostre forze e Lui ci manda in proporzione. Nessuno che ha un ministero che raggiunge migliaia e milioni, nessuno che lo fa con tutto il cuore, come vero figlio di Dio. Nessuno di questi è arrivato a quello se non avesse cominciato con una piccola anima, un piccolo figlio di Dio che piangeva, che soffriva. Dobbiamo cominciare nel poco. Non servono diplomi teologici. Se ce li avete, buttateli via e fatevi usare dallo Spirito Santo. Non c'è mica quella bella scrittura di Paolo, Filippesi 3. Whatsoever was a gain unto me, I counted loss. May win Christ. I think it starts at verse 7.
Sì. Filippesi 3, verso 7. Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Filippesi 3, versi 7 e 8.
9.
E di essere trovato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede.
La legge guidata dallo Spirito, ancora, se
tutto
vuoi ancora
questo,
qualcosa.
Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti.
Gloria a Dio, Signore, aiutaci a giungere alla risurrezione.
Amen.
In qualche modo.
Amen, Signore, amen.
Aiutaci, Signore.
Grazie,
ti
Gesù.
Ti benediciamo, Gesù. Aiutaci a non fallire le tue pecore, Gesù.
Gloria a te, Signore.
Preferiamo morire che fallire le pecore, Signore. Quello è lo scopo della nostra vita, Signore. Non possiamo arrivare davanti a te, abbiamo seppellito i nostri talenti, aiutaci tutti, la più piccola persona della nostra piccola chiesa, Signore, nel mondo.
Grazie,
aiutaci,
Gesù.
Signore,
grazie,
aiutaci, Gesù.
Gesù. Grazie, Signore.
Ti benediciamo, Signore.
Alleluia.
Angela, a te, e se vuoi possiamo andare via.
Amen. Prepariamo i nostri cuori per la Pasqua, per la risurrezione di Cristo ogni giorno nei nostri cuori. Grazie, Signore.
Vuoi chiudere con due parole di benedizione per i fratelli?
Sì, nel nome di Gesù prego per tutti i fratelli, per ognuno di noi, di essere trovati fedeli negli occhi di Dio. Aiutaci, Signore, a deponere ogni peso, ad abbandonare ogni cosa che ci ostacola nella nostra fedeltà. Anche le cose che consideriamo giuste e buone, che potrebbero essere un guadagno se ci rallentano nel cammino con Cristo. Signore, aiutaci ad abbandonarle, considerarle come un danno per conoscere Te, per arrivare a Te, per essere come Te, per farti felice, Gesù. Il mio sogno non è quello che quando la gente si ricorda di me sorride, ma che Gesù quando mi guarda che sorride. Oh, se quello succede già sono contenta. Se Gesù mi guarda adesso e sorride, allora non voglio niente altro, non voglio niente più, è sufficiente per me. Signore, aiutaci ad abbandonare ogni cosa che ci separa da Te, nel nome di Gesù. Aiutaci a celebrare questi giorni di Pasqua pensando a Te, non alle cose mondane, non celebrare nel modo del mondo, ma in una comunione con Gesù più profonda di prima, più vicine a Te, Signore, perché Tu ci rivelerai cose meravigliose che adesso neanche ci immaginiamo. Tu ci mostrerai cose che noi sogniamo di conoscere se solo diamo tutto il cuore, se ci concentriamo a sentire la Tua voce. Aiutaci, Signore.
Preghiamo che questa Pasqua 2025 sia una svolta nella nostra vita, ma una svolta verso su.
Amen.
Una svolta ad essere più come Gesù. Che sia un inizio di una comunione migliore per tutti i nostri fratellini e sorelline.
Amen.
Della nostra piccola chiesa nel mondo.
Grazie, Signore.
Grazie, Gesù. Signore, ci ha benedetto, siamo 127 nazioni. Signore, sii con ciascuna pecorella, con ciascuno. Signore, chi si sente solo, quelli che sono sotto attacco del diavolo, malattie, scoraggiamenti, sì, con loro, Signore, tu lo sei. La preghiera non è che tu devi essere con loro, ma la preghiera è che ciascuno senta la tua presenza. Grazie Gesù.
Amen.
Grazie Signore.
Gloria a te Gesù.
Grazie Signore. Angela, Dio ti benedica.
Anche a te e anche a tutti voi fratelli. Vi amiamo. Ci sentiamo domani alle ore 16.
Dio vi benedica, fratelli. Gesù è con voi.
Un abbraccio.
Pensieri, tradimenti e paure. Si allontana un uomo, inizia a pregare. Lui fa tutto per amore. Chiede ai suoi discepoli di vegliare. Il suo viso illumina l'ombra di una notte così pacata. Tra nebbie fitte si leva una voce. Così da solo, barcollava, sudava con le lacrime al vento e lo faceva per amore.